Buonasera, benvenuti ai consiglieri, benvenuti agli ospiti del pubblico. Diamo inizio a questa seduta di Consiglio Comunale. La parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti, signor Sindaco, signori consiglieri, Valent Pietro, Visentin Mauro, Pischiuta Massimo, Pellosio Silvano, Zamolo Silvana, Candusso Giovanni, Pugnale Fernanda, Vigliuda Ivan, Trus Adriano, come noto Daniela, Carlos Matteo, Della Rosa Leonardo, Zanini Consuelo, Nenese Paolo, Topazzini Carlo, Oman Romano, Spitaleri Fabio. Prego.
Bene, allora nomino in apertura gli scrutatori, la Zamolo, Candusso e Menis. Diamo lettura ed approvazione ai verbali di seduta precedente. Li diamo ovviamente per letti. Se concordate, come al solito, riteniamo astenuti chi era assente e procediamo alla votazione invece per l'approvazione dei verbali. Chi vota a favore del verbale di seduta precedente? Bene. Per controprova, chi è contro? Gli altri astenuti. Punto 3. Abbiamo le interrogazioni a risposta immediata. È pervenuta un'interrogazione a risposta immediata proveniente dal gruppo Innovare San Daniele. Se consigliere Zanini vuol dare lettura, prego.
Ecco, do lettura io in assenza del consigliere Della Rosa, anzi non mi dilungo nella lettura dell'interrogazione, visto che tutti sono capaci di leggerla. Sostanzialmente noi le chiediamo e vi chiediamo quali siano le sorti della CUC istituita per legge e per la quale il Comune di San Daniele del Friuli ha attivato la convenzione con il Comune di Rive d'Arcano. Proprio tra il personale del Comune di Rive d'Arcano era stato individuato dalla precedente amministrazione il responsabile della CUC e, a quanto ci risulta, il responsabile individuato, il geometra Burelli Nicola, ha rassegnato le proprie dimissioni. Le chiediamo se le dimissioni siano state confermate e quali siano le intenzioni dell'amministrazione riguardo la nomina di un eventuale sostituto, visto l'importanza fondamentale di questo organismo per lo svolgimento delle gare di appalto.
Grazie consigliere Zanini. Con la presente, nell'interrogazione in oggetto presentata dal gruppo consigliare Innovare San Daniele, si fa presente quanto segue. Questo ente, alla scadenza dell'incarico conferito al funzionario del Comune di Rive d'Arcano, geometra Nicola Burelli, ha manifestato più volte al sindaco del predetto comune e dello stesso funzionario di potersi procedere, anche via temporanea, per la conferma dell'incarico. Accertata l'indisponibilità del predetto funzionario, si è provveduto quindi alla ricerca delle migliori soluzioni possibili per questo ente, stante la notevole importanza e la complessità degli interventi da eseguire nel breve periodo ed afferente al settore dei lavori pubblici. In merito, dopo aver sentito il dirigente della competente Direzione Centrale della Regione, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, anche su suggerimento dell'assessore regionale Pizzimenti, è emersa la volontà di aderire alle reti di stazioni appaltanti di quell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 e successive modifiche di integrazione. In merito, pertanto, sarà avviata nell'immediato la necessaria procedura per giungere alla stipula della necessaria convenzione con l'ente regione. L'oggetto dell'accordo riguarda le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'articolo 157 del decreto legislativo 50/2016, le procedure per l'affidamento di contratti di concessione disciplinate dalla parte terza del decreto legislativo 50/2016, le procedure per la realizzazione di lavori e di opere di interesse locale o regionale compresi nell'allegato 1 del decreto legislativo 50/2016, comprese le procedure semplificate di cui all'articolo 36 dello stesso decreto legislativo. In ultimo, le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'articolo 3,1 lettera E del Decreto Legislativo 50/2016 e come disciplinati dalla parte quarta del Decreto Legislativo stesso, compresa la finanza di progetto di cui l'articolo 183, sempre del Decreto Legislativo 50/2016. Analogamente verrà attivata con il Comune o i Comuni interessati alla proposta apposito accordo per l'istituzione nel breve periodo di una centrale unica di committenza per l'espletamento delle gare e la gestione degli appalti di servizi di competenza, come disciplinato dall'articolo 37, sempre del richiamato Decreto Legislativo 50/2016. Quindi saremo prontissimi nel momento in cui avremo bisogno di attivare le gare. Il segretario comunale, la struttura amministrativa, sta dialogando con la Regione, abbiamo già parlato approfonditamente con il responsabile di servizio regionale e abbiamo anche verificato come questo tipo di convenzione sta funzionando bene negli altri comuni, quindi abbiamo buona considerazione di che sarà un ottimo strumento anche per il Comune di San Daniele.
Sì, quindi Sindaco, se posso replicare, mi pare di capire che il funzionario della CUC verrebbe individuato all'interno dei dipendenti regionali in questo modo.
Viene fatta la convenzione con la Regione.
Va bene, la ringrazio della risposta e mi permetto di sollecitare una rapida definizione di questa questione, perché potrebbe avere delle conseguenze anche sulla validità delle gare di appalto che si andranno ad indire.
Bene, procediamo col punto 4. Che afferente all'elezione dei comitati di borgo e frazione, si tratta di mera comunicazione e presa d'atto. Allora, come sapete, si sono tenute il 29 luglio 2018 sono tenute in ogni borgo e frazione le elezioni dei relativi comitati secondo il regolamento apposito e secondo quanto concordato assieme ai comitati di borgo uscenti. Per la prima volta si sono tenute le elezioni con le stesse regole ben definite in tutti i borghi. Vi do la lettura quindi degli eletti. Borgo Soprascastello Chiamanis, sono stati eletti Alfonso Candusso, Edoardo Peloso, Laura Nazaret, Nino Di Luc, Serena Carnelos, Laura Marcuzzi e Renza Polano. Non sono risultati eletti Pier Umberto Marchetti, Maria Elena Brosolo e Marco Piccoli. Per Borgo Centro Storico Sottogaro sono stati eletti Ulisse Varisco, Sergio Contardo, Stefano Spagnolo, Chiara Gazziero, Dante Decini, Lisa Smirnov, Massimiliano Verlini. Non sono stati eletti Claudio Conzatti, Vilma Spelat, Remo Boezio, Umberto Quarente, Mauro Battistella. Per Borgo Piccaron, sul Borgo Centro Storico, noi abbiamo ricevuto la comunicazione delle dimissioni di Ulisse Varisco e di Stefano Spagnolo, e quindi sono subentrati Claudio Conzatti e Vilma Spelat nella composizione del borgo. Per quanto riguarda Borgo Piccaron via Valeriana, invece abbiamo Luca Modolo, eletto, Antonio Peressoni, Maria Grazia Milillo, Lorenzo Stefanutti, Serafini Anna, Luca Pavan, Flavia Gentile, non risultando eletti Ilaria Dreussi e Adriano Zuliani. Per Borgo Pozzo, invece, Alberto Maria Michelutti, Livio Celotti, Anna Giuditta Amato, Maria Rosa Esposito, Mauro Fonasiero, Marco Ambrosino, Patrick Cesarano. Anna Giuditta Amato e Maria Rosaria Esposito hanno presentato le proprie dimissioni. Non avendo altri nomi in lista come non eletti, il comitato rimarrà di 5. Per quanto concerne Borgo Sacco, abbiamo Elisa Tomè, eletta, Andrina Bortoluzzi, Luca Camminiti, Luca Violino, Gabriella Missio, Roberto Bagatto e Anna Bagatto. Paolo Pelizzari, Pierino Violino, Andrea Pasquale Veretti, Andrea Anzi, Andrea Ribis e Domenico Fabio Di Ruba invece non risultano eletti. Per la frazione di Cimano, eletti Mauro Molinaro, Giuseppe De Giorgi, Samantha Menegon, Deborah De Cecco, Bruno Frucco, Paolo Ceschia, Michele Vuano. Non risulta eletto Ivo Ceschia. Per la frazione di Villanove Aunedis, eletti Matteo Del Do, Michele Pischiutta, Nella Colavino, Giovanni Masotto, Renato Zurro, Arianna Andreutti e Gianni Rinaldis. Bene, la delibera recita così: accertato che tutti i componenti dei comitati di borgo possiedono i requisiti prescritti dall'articolo 5, ritenuto quindi di procedere alla presa d'atto della composizione dei comitati stessi. Ritenuto opportuno, prendere atto della venuta nomina della composizione dei comitati di frazione e borgo e anche tenuto conto delle intercorse di emissione, come vi ho detto prima, dei componenti dei comitati di borgo e sottogaro dei signori Ulisse Varisco e Stefano Spagnolo, con la relativa surroga con i nuovi componenti Claudio Conzatti e Vilma Spelat. Delle intercorse di emissione da componente del comitato di borgo delle signore Anna Giuditta Amato e Maria Rosaria Esposito, precisando che il comitato opera quindi con 5 componenti, non essendoci ulteriori candidati eletti. Di un tanto il Consiglio Comunale prende atto. Qui non abbiamo voto, giusto? Prego. Topazzini.
No, innanzitutto ringrazio tutti i componenti, i nuovi componenti del Comitato di Borgo, perché è chiaro che avranno in questi 5 anni la possibilità di capire come funziona un consiglio comunale, come funziona la macchina amministrativa comunale, ma anche avranno modo anche di dare una mano a quelle che sono le attività che vengono svolte all'interno dell'amministrazione. Quindi io auguro un buon lavoro a tutti quanti, naturalmente, e ci sia veramente quella sensazione di voler collaborare, di voler dare veramente una mano al paese, alla comunità, e per questo quindi vi faccio i migliori auguri. E mi dispiace dover dire che insomma ci sono 4 dimissioni e che non capiamo il perché, perché sono 4 commissioni già all'inizio del mandato, sarebbe stato opportuno veramente capire cosa è successo e magari anche dal sindaco o dal delegato, la Zamolo, che è delegata per quanto riguarda l'attività che vengono svolte all'interno del Comitato di Borgo. Spero e mi auguro che questo sia solo un caso sporadico, una incomprensione, ma quello che noi avevamo detto già nella riunione del capigruppo era proprio questo: la paura, la preoccupazione che all'interno di questa attività, queste elezioni, si succedessero queste cose, cioè quelle comprensioni che poi portano a eventuali dimissioni. Sono già successe queste cose anche in passato, non lo neghiamo, sono già successe forse le incomprensioni che io credo che vadano in qualche modo accantonate quanto prima, anche per rispetto ai ragazzi e ai giovani che oggi si sono prodigati per entrare a far parte di questi comitati, no? Non dobbiamo dimenticare che abbiamo bisogno di gente giovane, di ragazzi giovani che guardano un po' al futuro del nostro paese. Se iniziamo già così, chiaro che può essere solo interpretato come un dispiacere, ma non è solo un dispiacere, ma è un segno negativo che i nostri ragazzi sempre di più rimangono lontani di quelle che sono le problematiche del nostro comune. Quindi chiedo anche se ci sono delle motivazioni particolari per cui queste 4 dimissioni sono state in qualche modo recepite anche all'interno del comitato. Io credo comunque, se non si può, non so, adesso chiedo anche al segretario, anche fare un po' pressione per eventualmente chiedere se vogliono rimettere un po' queste dimissioni, perché vedo il comitato di Borgo Pozzo solo con 5 persone, non con 7, e anche qui mi chiedo se è valida questa l'attività di un comitato di borgo solo con 5 persone quando ne servono 7.
Grazie consigliere Topazzini, altri interventi? Truss?
Grazie. Prego. Scusa. No, allora, prima di tutto volevo ringraziarvi perché è la prima volta che c'è stata un'attenzione così particolare sia per il tempo di candidatura a cui è stato messo un limite, a cui sono state messe delle regole, e anche per proprio lo svolgersi delle elezioni dei comitati di borgo, che prima erano state lasciate un po' così alla fantasia del singolo, no? Invece adesso abbiamo tutti i borghi con lo stesso sistema, con la stessa decente cassetta per votare, urna, non cassetta per votare, ecco. E quindi è la prima volta che questo succede. Io spero che non sia un'azione sporadica, così invece sia continuativa, che continui nel tempo che si sia finalmente di nuovo data dignità a questi comitati di borgo, che un po' era andata un po' persa, diciamo così, nel tempo, e il loro ruolo era stato un po' snaturato. Ecco, io vengo da lì, quindi sì, so come funzionavano le cose. E dopo volevo ringraziare il dottor Garuffi e il comandante della Polizia Municipale perché hanno dato la loro disponibilità, sono stati veramente in un giorno festivo anche bravi. Ecco, grazie. E poi, per ultima, la consigliere Zamolo, perché diciamo anche non credo avesse avuto esperienze precedenti, no? Quindi la prima volta è sempre più difficile, no? Quindi si è prodigata, ha telefonato, è stata presente, ha cercato di fare il meglio possibile, il più possibile, di stare più vicino. Per quanto riguarda poi il fatto che diano le dimissioni, qualcuno via dicendo, cioè è spiacevole, d'accordo, però bisognerebbe anche un po' combattere, non dimettersi subito davanti alle difficoltà che possono venire fuori. L'esperienza si fa così, anche combattendo, quando magari le cose non vanno proprio come vuoi tu, no? E allora diciamo che tante volte bisognerebbe anche cercare di dargli un po' di coraggio e di dire che non sempre le cose sono come pensi. Ecco, e se vuoi averle devi guadagnartele. Ecco, ringrazio.
Grazie consigliere Trus. Il consigliere Zannini.
Grazie sindaco. Sì, in realtà non è stato tutto rose e fiori, come fa vedere il consigliere Trus. Sono stati fatti sì dei passi avanti, come avevamo concordato nella commissione dei capigruppo, sono state date delle indicazioni concrete ai presidenti uscenti, proprio perché 5 anni fa ci eravamo accorti che c'erano state delle difficoltà, quindi l'esperienza di 5 anni fa ha insegnato, i capigruppo ne sono consapevoli e pertanto alle elezioni che si sono svolte quest'estate sono state date ai presidenti uscenti e ai loro collaboratori alcune informazioni. Non è tutto rose e fiori, perché altrimenti non potremmo spiegarci come mai dopo un mese, nemmeno qualche settimana dalle elezioni, 4 persone elette si siano dimesse. Esprimo rammarico ovviamente per queste dimissioni, per le 2 dimissioni del Borgo Centro e per le dimissioni del comitato di Borgo Sacco, che di fatto Borgo Pozzo, grazie, che di fatto riducono a 5 un organismo collegiale che dovrebbe essere composto da 7 persone. Questo è uno stimolo per il Consiglio a rinnovare e a modificare il regolamento dei comitati di Borgo, come già ci eravamo detti in conferenza dei capigruppo, per cui la situazione andrà disciplinata ancora più puntualmente rispetto a quello che l'attuale regolamento prevede. Da parte mia comunque un augurio di buon lavoro a tutti i componenti dei comitati, ai presidenti, vicepresidenti, segretari, a tutti quanti, affinché i comitati diventino e continuino ad essere un ente partecipativo e un collegamento concreto tra la popolazione di San Daniele e la nostra città e l'amministrazione.
Grazie al consigliere Zannini. Altri interventi? Allora concludo io. Mi unisco al ringraziamento fatto da tutti i consiglieri che hanno preso la parola verso chi si è messo a disposizione della città per partecipare alle elezioni dei comitati di borgo. Ci si congratula con chi è stato eletto, ma anche con chi non lo è stato, perché evidentemente il fatto di mettersi a disposizione è una delle cose più importanti per la vita democratica di questo Paese, per farlo crescere nel migliore dei modi. Per quanto riguarda le metodologie di voto, ricordo e specifico che l'amministrazione comunale non si può intromettere se non con la modifica del regolamento. Questo non è stato possibile, abbiamo condiviso in capigruppo, e quindi l'amministrazione comunale, col supporto della struttura, in particolare del segretario comunale, ha dato delle indicazioni ai capiborgo uscenti, ai presidenti borgo uscenti, dei suggerimenti, e loro in autodeterminazione, perché è l'autogoverno, i comitati di borgo si devono autogovernare, si sono messi d'accordo e hanno deciso di applicare tutti quanti le stesse metodologie. Questo è stato il primo passo. oggi, come ricordava la consigliera Zanini, quindi nelle prossime settimane, uno dei primi impegni di tutti i presidenti dei comitati di borgo e del consiglio comunale, evidentemente con i capigruppo, sarà quella di provare a mettere mano a una nuova bozza di regolamento per l'elezione e per il funzionamento dei comitati di borgo, cercando di mettere una toppa a quelle cose che sappiamo negli ultimi anni non aver funzionato e magari approfittando di inserire alcuni suggerimenti che sono stati accolti in questa tornata elettorale che invece hanno funzionato. Questo richiederà del tempo, evidentemente non ha una grandissima urgenza, ma è giusto che per le prossime elezioni del Comitato di Borgo ci sia un regolamento condiviso e un regolamento che possa funzionare al meglio. Venendo alle dimissioni delle persone che le hanno presentate nei rispettivi comitati, anche qui sottolineo che pur avendo qualche componente inviato direttamente al sindaco la propria lettera di dimissione o nel particolare l'eletto Ulisse Varisco ha scambiato con me un paio di mail riguardo le motivazioni delle sue dimissioni, gli ho spiegato bene quello che vi ho detto all'inizio, che l'amministrazione comunale verifica che tutta l'elezione sia stata regolare, che il processo elettivo sia stato fatto con le stesse modalità, quelle che si erano condivise, quindi quelle che si erano che venivano anche fuori dal regolamento. Per quanto attiene a singole posizioni, l'amministrazione comunale non può intervenire una volta che ha verificato che le elezioni si sono tenute correttamente. Nel caso specifico le dimissioni venivano perché il candidato era quello che aveva ottenuto più voti nel borgo e riteneva di meritare o di dover essere eletto presidente. Nello specifico quel comitato di borgo ha tenuto due votazioni separate alla quale hanno partecipato tutti. Nella prima è arrivato un punteggio di parità, nella seconda evidentemente uno dei due candidati l'ha spuntata sul secondo e questo è col voto di tutti, tutti hanno partecipato, nessuno ha rifiutato di partecipare a quell'elezione, quindi accettava il risultato è stato quello, dopodiché il singolo ha deciso di dimettersi. Quanto alle altre dimissioni, e lì c'è stato, se volete, c'è stato un po', è pubblico, quindi per voi consiglieri lo potete leggere, c'è un bel verbale del presidente di Borgo che ha relazionato su quanto è accaduto su tutte le fasi dell'elezione per il Comitato di Borgo Centro Storico. Per quanto attiene alle altre dimissioni, in realtà al sindaco non è dato sapere le motivazioni puntuali, ma sono motivazioni che evidentemente sono state rivolte, spiegate e penso motivate ai rispettivi presidenti e quindi diciamo non abbiamo nulla da poter eccepire se non il fatto che comunque dispiace che qualcuno, come diceva il consigliere Truss, abbandoni prima magari invece di lottare dal di dentro. Bene, proseguiamo, quindi la presa d'atto è stata fatta, proseguiamo con l'articolo punto 5 dell'ordine del giorno che riguarda l'approvazione della prima variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 ed approvazione degli schemi relativi. Avete ricevuto il materiale. Ve la illustro brevemente, in sostanza si tratta di queste variazioni. Per quanto riguarda il parcheggio, il completamento parcheggio di via Mazzini, intonacatura e verde, c'è la necessità indicata dalla sovrintendenza di introdurre un'opera d'arte che comporta un incremento di costo dagli attuali 50.000 euro ad euro 100.000. Quindi la sovrintendenza ci chiede di introdurre un'opera d'arte del valore più o meno di 50.000 euro. E quindi è stata fatta questa variazione. La realizzazione del parcheggio di via Dalmazia, il costo dell'opera subisce un incremento a seguito della definitiva quantificazione dei costi di acquisizione degli immobili. La spesa passa da euro 260.000 ad euro 315.000. Per l'efficientamento energetico delle scuole primarie del capoluogo, l'acquisizione del progetto esecutivo dei lavori ha consentito di determinare con precisione il costo complessivo dell'intervento, che viene dunque aggiornato dagli originari 1.039.040 euro ad euro 1.009.000. L'opera viene nel contempo traslata da competenza 2019 a competenza 2018. Punto 4. L'adeguamento sismico delle scuole. L'acquisizione del progetto esecutivo dei lavori, anche qui, ha consentito di determinare con precisione il costo complessivo dell'intervento, che vengono dunque aggiornati dagli originali 1.900.000 euro ad euro 1.308.000. 5. Questo è nuovo, il lavoro di riatto del centro residenziale per anziani viene introdotto in competenza 2019 un quarto lotto di completamento del costo omnicomprensivo di euro 400.000 finalizzato a proseguire nei lavori di riatto dell'immobile. Come sapete, questo quarto lotto si è reso possibile grazie a quel contributo che la Regione ha assegnato nel momento in cui ha assegnato i fondi ai comuni non muti, quindi ha assegnato 600.000 euro, di cui 200.000 copertura terzo lotto che era già previsto, il quarto lotto invece viene modificato qui. Dopodiché abbiamo ritenuto, quindi c'è stata una prima variazione e poi una successiva integrazione, con successiva delibera di giunta, abbiamo inserito anche nel programma di riqualificazione degli alloggi di via d'Artegna, poiché recentemente tali lavori sono stati ammessi a finanziamento per euro 270.000 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture. Io direi che è meglio se avete qualche domanda da farmi a riguardo, quindi apriamo la discussione. Topazzini.
Beh, per quanto riguarda la prima parte, scusate, sento un fruscio. La prima parte si riguarda in particolare l'opera d'arte che bisogna realizzare nel parcheggio. È una cosa prevista per legge, tra altre cose, quindi già all'inizio, circa 15 anni fa, andava realizzata. È chiaro che in questo contesto sembra strano, però bisogna farla, spendere 50.000 euro e fare un'opera d'arte quando abbiamo bisogno di fare asfaltature. La legge del 1949, quindi neanche tanto recente, insomma. Però ci piacerebbe sapere, uno, chi è il professionista, ovvero l'artista individuato, e l'altro anche qual è l'indirizzo che volete dare a questo tipo di opera. San Daniele ha una vocazione culturale non da poco, ed anche ha una vocazione per quanto riguarda anche tutte le attività che svolge, quindi mi auguro e auspico che sia fatto qualcosa che ricordi magari qualche personaggio che è stato molto attento al nostro territorio, e però magari vogliamo sapere anche chi è l'artista. Per quanto riguarda invece il parcheggio di Via Dalmazia, questo parcheggio che è partito da lontano con l'acquisizione di un fabbricato, ce ne sono altri due da acquisire, uno peraltro è diroccato, quasi demolito, credo per quel fabbricato non ci siano problemi per l'acquisizione, io credo invece per l'altro ci siano un po' di problemi per riuscire ad avere in qualche modo il benestare della parte del proprietario. Ma a parte questo, sono 55.000 euro che avete aggiunto, ci piacerebbe capire il perché questi 55.000 euro e sono dovuti a cosa? Più che altro all'acquisto, ovvero anche alla realizzazione poi del parcheggio. Programma opere pubbliche, ecco, qui è una cosa non da poco. Noi precedentemente avevamo posto la massima attenzione per quelle che sono poi le problematiche relative alle scuole. Abbiamo visto in Italia cosa è successo negli ultimi anni, che alla fine anche di fronte a purtroppo eventi sismici irrilevanti, alla fine chi ha pagato è stato il datore di lavoro, quindi il preside della scuola. È chiaro, in questo momento noi dobbiamo porre la massima attenzione proprio in questo contesto. Quindi abbiamo due interventi, uno quello di efficientamento energetico e uno è quello sismico. Per quello sismico ben venga questa riduzione dei costi, con 1.308.000 euro riusciamo anche a rendere sicura la scuola, che è già sicura per se stesso, chiaramente è il margine che è previsto per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza sono più alti rispetto a una volta, e quindi non credo che ci siano grossi problemi, ma è chiaro che in questo contesto è importante che le scuole si diventino sempre, sempre più sicure per i ragazzi che ci vanno all'interno. Detto questo, piacerebbe sapere qual è l'intento, perché io ho visto dal programma opere pubbliche quelle che sono le poste messe in gioco, ma per la documento antisismico si parla di contributo regionale. Non so se la Regione abbia gli spazi necessari per il 2019 per intervenire su tutta la scuola della Regione, quindi credo e mi auspico che la Regione abbia anche messo in campo quelle che sono le priorità nei vari territori, nei nostri territori, e quindi quelle che sono le esigenze delle nostre scuole. Quindi se non c'è, non ci sarà in qualche modo il contributo da parte della Regione, capire eventualmente voi cosa volete fare per riuscire in qualche modo a intervenire su questa scuola a livello antisismico. E chiaramente su questo ci sono anche già 50.000 euro messe in palio attraverso il fondo comunale per la progettazione. L'altro è quello di efficientamento energetico, parliamo sempre di costi di strutture, costi di gestione. Se riusciamo a, ben vengano queste opere di efficientamento energetico, a ridurre quelli che sono i costi di gestione, però guardando la posta messa in palio siamo passati da 1.039.000 euro a 1.009.000, quindi ben capite che l'importo è notevole, e riuscire ad avere solo il contributo dalla parte della PORFSER o il conto termico credo che sia un po' riduttivo. Forse col conto termico si riuscirà a fare qualcosa, per il resto sarà molto difficile. Almeno io vedo, ho sentito anche a livello regionale che ci sono parecchie scuole che hanno bisogno di questi tipi di interventi. Chiaro che non c'è, come avete scritto sulla delibera, 1.009.000 traslato dal 2019 al 2018, ma è traslato dal 2018 solo alla progettazione, non tutta l'opera, ma solo alla progettazione. Quindi secondo me qui una correzione nell'ambito della delibera sarebbe opportuno farla. E vabbè, il centro per anziani, che qui si leggono 400.000 euro, ma in realtà non sono proprio 400.000 euro, ma perché 50.000 euro sono stati stanziati nel 2018, mentre 350.000 euro nel 2019. Quindi anche qui ci sono due valori inseriti nella delibera che non corrispondono col programma opere pubbliche. È un problema più che altro tecnico, non penso che siano problemi di realizzazione, ma se riusciamo anche ad avere il dato certo sia nella delibera che nel programma opere pubbliche ci farebbe piacere. È chiaro che in questo contesto cioè le poste messe in palio sono tantissime, ma ci auguriamo e auspichiamo che vengano prese in considerazione anche tante altre opere, in particolare sul teatro. E prima la giusta interrogazione e risposta immediata fatta dall'altro gruppo mi ha dato il là per cercare, per capire un attimino come volete procedere con la redazione del secondo e terzo lotto. Ecco, mi piacerebbe sapere, perché approvare un progetto e poi non realizzare l'opera, qui rischiamo di avere una demolizione con un bel buco in mezzo al teatro per magari un anno e mezzo. Il signor Sindaco ci ha giustamente detto che la Regione metterà in campo un nuovo funzionario che prenderà in mano la CUC a livello regionale, quindi sarà un nono. Spero, mi auspico che questa persona deleghi, perlomeno all'interno di ogni singolo comune, persone che abbiano le capacità per fare queste gare d'appalto. I tempi sono stretti. Fare una gara d'appalto oggi significa arrivare, penso, a gennaio-febbraio, partendo oggi. Quindi se non partiamo o non partono subito, non parte subito la Regione con questa nuova struttura, con la CUC, quindi a livello regionale, i tempi si dilatano e rischiamo veramente di vedere, no, per un anno o due una struttura demolita che è brutta da vedere nel centro storico di San Daniele. Spero, mi auguro che riusciate in qualche modo a sollecitare la Regione in questi termini. E poi ci sono tante altre opere che a mio avviso andrebbero riviste e prese in considerazione. L'Ipsia, ad esempio, non da poco, l'Ipsia per quanto riguarda l'idea che avevamo voi, ma era la nostra idea e volevamo capire anche voi cosa volete fare dell'Ipsia, una struttura che per una piccola parte ha dei problemi di stabilità, ma comunque viene utilizzata come archivio del Comune, senza dimenticare che una parte dell'archivio è anche stanziato a Udine, adesso non mi ricordo neanche la via, ma comunque una parte dell'archivio è anche Udine, quindi paghiamo anche l'archivio a Udine, cosa che sarebbe opportuno anche risolvere. e altre cose come ad esempio l'illuminazione, sappiamo in che condizione sono gli impianti elettrici del nostro comune, dal piano di illuminazione approvato ancora nel 2017, se non sbaglio, o forse all'inizio del 2018, e venivano valutati circa 2.200.000 euro gli interventi per il piano di illuminazione. È chiaro che se riusciamo, uno, a fare interventi mirati per quanto riguarda l'efficientamento energetico anche per i corpi illuminanti, riusciamo anche a recuperare dei fondi per fare poi eventuali investimenti. E altre cose che non cito più di tanto, come l'autostazione e le piste ciclabili che sono già nel vostro programma. Non dimenticare anche il problema della regimazione delle acque, cosa che ultimamente, recentemente, non viene valutata tanto perché piogge di recente non ce ne sono, ma con la nuova stagione invernale credo che avremo modo di capire di cosa stiamo parlando, anche perché i problemi ne abbiamo avuti sia nella zona a nord di San Daniele, ma anche a Villanova. Villanova in parte adesso sono stati risolti, no? Con l'ultima realizzazione della piccola cassa di espansione vicino all'ecopiazzola di Via Midena, ma gli altri sono quelli in particolare nella zona nord di San Daniele. Io mi fermo qua, se magari mi date delle risposte.
Grazie Topazzini. Altri interventi? Menis? Carlo, il microfono.
Oh, scusate.
Prego Menis.
Intanto vorrei chiarimento, mi è sfuggita la parte riguardante il centro anziani, se posso, poi continuerei l'intervento. Una precisazione su terzo, quarto lotto, i fondi che vengono qui, leggo, inseriti 400.000 euro, ma ho sentito parlare di 1.900.000, era la somma complessiva, ho sbagliato ad ascoltare?
Non so dove ha sentito 1.900.000.
1.900.000 era l'adeguamento delle scuole.
Si parlava.
Allora, ci sono alcune cose curiose. Intanto io mi sarei atteso che la prima variazione al programma opere pubbliche di una nuova amministrazione non che avesse stravolto, ma che avesse portato il proprio programma opere pubbliche. Perché, se non vi dimenticate, voi avete votato contro questo programma opere pubbliche a suo tempo. Avete votato contro quando abbiamo approvato il bilancio, avete votato contro il programma opere pubbliche con alcune critiche molto aspre. E oggi invece scopriamo che il programma va bene, che quel programma a cui avete votato contro va bene e viene solo integrato di alcune modifiche, di inserimenti, di cifre, di lavori che vengono traslati o che vengono eseguiti perché ci sono nuove risorse. E questa è la prima cosa curiosa. La seconda cosa curiosa è quella del parcheggio multipiano. Perché io ricordo benissimo quel dibattito in cui il sindaco infervorato disse io chiuderò il parcheggio multipiano, è un costo per la comunità, costa troppo, è un disastro e quindi la prima cosa che farò sarà quella di chiudere il parcheggio multipiano. Oggi invece scopriamo che questo programma era una bufala, che quel dire era una bufala, e quindi il parcheggio multipiano va bene, anzi ci inseriamo un'opera d'arte, prevista, ma che viene disattesa abbastanza da tutti i comuni perché opere d'arte sono piuttosto costose. A questo proposito chiederei, a me non dispiace che ci sia un'opera d'arte in quel parcheggio multipiano, chiedo però che venga fatta una gara, almeno di bozzetti, e che ci sia una commissione che scelga il bozzetto e quindi si scelga l'artista. Mi sembrerebbe una cosa molto trasparente, una procedura molto trasparente, che si possa indire una gara pubblica in cui i professionisti presentano un bozzetto da poter, per quella che sarà l'opera da inserire all'interno del parcheggio multipiano. Su questo sono molto favorevole, sull'abbellimento delle nostre delle proprietà comunali, io sono molto favorevole. Certo, magari mi aspettavo la chiusura del parcheggio, vista la determinazione del sindaco nel merito. Oggi ha cambiato idea, prendo atto. Riguardo Via Dalmazia, avrei bisogno di capire, mi piacerebbe capire quant'è il costo, qual è l'aumento del costo per l'acquisto di quelle unità immobiliari. Ce n'è due, una, come diceva Topazzini, è fatiscente, e tra l'altro il Comune ha già speso qualche decina di migliaia di euro, per cui il costo ormai andrà quasi alla pari, ma dell'altra vorrei capire, se è possibile, e che sia in seduta pubblica, quanto sarà il costo. Mi fa piacere sentire degli appartamenti, che c'è la possibilità di intervenire sugli appartamenti di Via d'Artegna perché ne hanno bisogno. Pare che che è entrato nel progetto, nel finanziamento, il progetto del Comune di San Daniele, ed era un'iniziativa alla quale l'assessore Chiapolino si spese tantissimo perché i comuni della Collinare riuscissero ad avere la loro parte, e capofila era il Comune di San Daniele, quindi è una cosa molto molto buona. Infine dico questo, a me non è che piaccia andare a sfrucugliare su queste cose e fare la zanzara di turno. Mi rendo conto che la nostra comunità, il nostro comune ha delle cose aperte, molto delicate, molto gravose e molto spinose. Però non se ne parla. Sono trascorsi quasi sei mesi ormai, andiamo verso il sesto mese di attività, ma dei problemi più grossi, più importanti, non se ne parla. E invece ci sono problemi che avrebbero bisogno del confronto in consiglio di tutti i consiglieri comunali e anche della minoranza. Io credo che su alcuni problemi molto spinosi si dovrebbe trovare una sintesi unitaria e poter andare avanti. Questo è nell'interesse della comunità. Noi non siamo qua a mettere le barricate, a mettere le barriere, siamo qua a cercare di fare il bene alla comunità come cercate di farlo voi. Allora torno a dire, possiamo tranquillamente, queste cose sono buone, vanno avanti, l'opera d'arte, il centro anziani, possiamo parlarne ancora, non è un problema. Ci sono altri problemi però che attendono risposte, e purtroppo il tempo passa e più passa e più quei problemi si aggravano. E, torno a dire, la minoranza non è qui a far la barricata su problemi importanti, perché sono i problemi della comunità, sono i problemi di tutti i cittadini, e noi intendiamo partecipare, dare la nostra fattiva collaborazione anche alla risoluzione di quei problemi.
Grazie al consigliere Mennis. Zanini.
Sì, sindaco, secondo me niente di nuovo sotto il sole con questa variazione al programma delle opere pubbliche. Ho l'impressione che ci siano stati suggerimenti provenienti dagli uffici che sono stati semplicemente recepiti in questa delibera, priva di contenuto politico da parte di questa amministrazione. È la prima variazione al programma triennale delle opere pubbliche che questa amministrazione fa, e stupisce anche me sinceramente trovare come prima opera a cui si aggiungono ulteriori fondi proprio il parcheggio di Via Mazzini, parcheggio da lei stesso e dal vice sindaco negli ultimi 5 anni di mandato sempre criticato, e quindi questo inserimento stupisce anche a me, e anche se capisco la necessità e il suggerimento, anzi l'onere derivante dalla sovrintendenza di inserire un'opera d'arte. Mi spiego meno facilmente, ecco, l'incremento del costo da 50 a ben 100.000 euro. Poi il resto in questo momento mi è poco chiaro, però magari ascoltando le sue spiegazioni sarà un po' più chiaro, in particolare il costo dell'acquisizione degli immobili riguardo il parcheggio di Via Dalmazia. Cioè, significa che c'è una trattativa privata con il proprietario, che il proprietario chiede un prezzo superiore rispetto a quello che il precedente piano aveva previsto. Ecco, mi sentirei di suggerire di arrivare ad un prezzo ragionevole e magari fissato da una perizia giurata tramite un tecnico che possa essere obiettivo anche per il comune. E poi il costo del lavoro riguardante l'efficientamento energetico delle scuole in sostanza diventa il doppio, da 1 milione di euro diventa 1.900.000 euro, quindi è quasi il doppio. Sottolineo anch'io che probabilmente c'è un refuso da competenza 2019 a competenza 2018, guardando l'allegato pare essere proprio il contrario. L'adeguamento sismico delle scuole, ben venga, è un lavoro doveroso a tutela di tutti i nostri studenti e di coloro che lavorano nelle scuole. Erano lavori già previsti nel precedente programma triennale delle opere pubbliche. C'è un'omissione nella parte riguardante il riatto del centro anziani, perché i 400.000 euro, di cui tra l'altro il sindaco stesso ci aveva parlato nel precedente consiglio, parlando della variazione di bilancio, sembrava potessero essere utilizzati subito e messi subito a disposizione di questo lavoro. Guardando l'allegato invece vedo che questi fondi vengono spalmati in 3 anni, quindi 2018, 2019 e 2020, 200.000 euro previsti nel 2020 per il centro anziani, per cui mi chiedo innanzitutto in cosa consiste il quarto lotto e trago la conseguenza che i lavori di riatto del centro anziani stanno vedendo dei tempi molto lunghi per la loro conclusione.
Grazie al consigliere Zanini. Altri interventi? Bene. Allora cerco di rispondervi. Partiamo da quello che riguarda Via Dalmazia. Per Via Dalmazia c'è stata una perizia che ha innalzato il costo dell'acquisizione di quegli immobili. Quindi alla documentazione, agli atti del Comune, c'è una perizia dell'architetto Salcinelli che innalza di 55.000 euro alla fine i costi di acquisizione. Se vi ricordate, nel momento in cui abbiamo fatto la prima variazione di bilancio abbiamo preso i 55.000 euro che mancavano e li abbiamo destinati a Via Dalmazia. Per quanto riguarda le scuole, l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico, allora chiaramente ha detto bene Topazzini, si tratta di opere che vanno a migliorare la sicurezza delle scuole. Voi sapete che la legislazione ha abbassato i coefficienti ai quali ci si dovrebbe adeguare per avere un rischio sismico assolutamente sotto controllo. Ciò non significa che le nostre scuole non siano sicure. Sono opere che sono state messe nel programma triennale, dove andremo a cercare i fondi. Siamo in attesa, abbiamo sentito l'assessore Pizzimenti proprio sul tema una decina di giorni fa e ci chiedeva tempo ancora, almeno un mesetto, quindi ci vorranno ancora 15-20 giorni per sapere se la Regione riuscirà già a breve a metterli a disposizione questi fondi. Abbiamo visto che nella classifica invece per quanto riguarda nelle domande che erano state presentate al Ministero, il Comune di San Daniele è arrivato molto indietro e la settimana scorsa abbiamo ripresentato domande, come si fa sempre, quindi aspettando possibili buone notizie nell'anno 21. Per quanto riguarda il lavoro di riatto del centro anziani, ve l'avevo spiegato quando, quando abbiamo parlato di quei 600.000 che la Regione ha messo a disposizione. Si tratta di quei fondi speciali per i comuni che sono che erano e sono al di fuori delle UTI. Si tratta di opere di area vasta e vanno trattate con una programmazione pluriennale. Quindi c'erano 600.000 e da dove venivano fuori? L'assegnazione di quei fondi ai comuni non UTI per San Daniele erano 57.000 euro circa. Quei 57.000 euro, invece di sceglierli, di ottenerli sull'incremento del fondo ordinario, li abbiamo chiesti di spostarli sul fondo pluriennale, e questo cosa significava? Che abbiamo utilizzato un moltiplicatore, perché 50.000 euro che erano rimasti, alla fine 52, sono diventati 600.000 euro. Questo significa che bisognava programmare l'opera, e quindi il terzo e il quarto lotto, nelle tempistiche evidentemente consone a poterli realizzare, a farne la progettazione di un quarto lotto che non esisteva, mentre un terzo lotto era già stato immaginato dalla precedente amministrazione. Per quanto riguarda i tempi, voi sapete che attualmente è in corso il secondo lotto, e quindi siamo al primo terzo di lavori di questo, grosso modo, di questo secondo lotto. Per quanto riguarda il discorso, voi dite che in particolare Manny dice che manca la programmazione, si riprendono solo le cose che erano state lasciate dalla precedente amministrazione. Se avete visto le date di delibera giuntale, si tratta del 13 luglio e l'integrazione del 18 luglio, quindi a un mese e mezzo, due, dalla piena operatività della giunta. Quindi è chiaro che anche per un amministratore che usa la diligenza del buon padre di famiglia, per quanto mi riguarda non esiste che io arrivo o che noi arriviamo e prendiamo tutto quello che ha fatto chi ci ha preceduto e lo gettiamo via per perdere del tempo, per perdere del lavoro, che bene o male poteva piacere, poteva non piacere, ma insomma il lavoro che è stato fatto è un'indicazione. E se invece si gioca che ogni volta che cambia amministrazione, chi viene dopo, la prima parte della legislatura la passa a distruggere quello che hanno fatto quelli di prima per poter darle proprio là, si va avanti di mezza legislatura alla volta dal punto di vista operativo, ma si rischia di rimanere sempre, sempre fermi e di buttare solo che via risorse. Per quanto riguarda il parcheggio di via Mazzini, è già la seconda volta, se non sbaglio, in questo consiglio che dice che la volontà di questo sindaco era di chiuderlo. In realtà quello che è stato detto, questo è stato detto, abbiamo presentato un ordine del giorno da parte di tutta la minoranza della scorsa legislatura, e si chiedeva di chiudere il parcheggio di via Mazzini in risposta alla chiusura del centro anziani, perché il ragionamento sulla chiusura del centro anziani era il disavanzo, che secondo noi invece era l'investimento che il Comune faceva sui propri anziani. Quindi si diceva, se il parcheggio di via Mazzini perde quasi 100.000 euro l'anno per lo stesso, e non dà un servizio, perché quella è la verità, non dà un servizio, mentre il centro anziani perdeva sì 150.000 euro l'anno, o comunque richiedeva un investimento da parte della comunità di 150.000 euro l'anno, ma dà un servizio degli anziani, e quindi quei 150.000 euro l'anno non erano soldi buttati, ma erano soldi messi a servizio dei nostri anziani o degli anziani comunque della comunità. Quindi su questo volevo fare il chiarimento con Manny. Vero è che durante la campagna elettorale, più volte, quando mi si chiedeva del parcheggio di via Mazzini, ho sempre detto che se fosse stato per me non l'avrei mai realizzato e che ritengo un'opera completamente inutile. Chiaro che è un'opera che è stata fatta, che è realizzata e che bene o male bisogna cercare di farla funzionare. Menis, che l'ha costruita o che gli ha dato il là, non è riuscito negli ultimi 5 anni a farla funzionare, ed era la persona probabilmente più idonea, perché è la persona che probabilmente voleva più bene a quel progetto, essendo stato partorito da lui. Ci proveremo noi come potremo. Per quanto riguarda l'opera d'arte, evidentemente è qualcosa che è richiesto dalla legge. Noi abbiamo messo la previsione di questi 50.000 euro, quindi non è che sono 100.000 euro, sono solo i 50.000 euro di opera d'arte che sono stati richiesti dalla sovrintendenza. Chiaramente quando avremo disponibilità di fondi. Mi riaggancio sempre al discorso della disponibilità di fondi. Vi ricordo che proprio grazie a quell'assegnazione di fondi dei 600.000 euro che ci ha dato la Regione sulle opere di area vasta, è stato possibile, quindi 200.000 che sono andati sul terzo lotto, è stato possibile prendere 80.000 di euro che erano stati lì allocati e metterli alla fine ad utilizzo sul fondo cosiddetto ordinario, quindi su altre opere slegate dal centro anziani. Questo ha permesso di fare quella variazione di bilancio da 140 e qualcosa mila euro, di cui 55 mila euro per esempio sono stati messi lì su via Dalmazia. Altri soldi di quella variazione servivano proprio alla progettazione. Un'altra cosa, sempre legandosi al fatto che dite che, lo diceva anche la Zanini, che questa delibera, che però ricordo è del luglio, quindi si parla di proprio dell'inizio legislatura, è priva di contenuto politico, è basata, nelle prossime settimane si andrà ad un altro riparto per i fondi non UTI. Venerdì scorso io e il vice sindaco Visentini abbiamo investito un'ora nostra, colloquio a quattro occhi con il presidente Fedriga e l'assessore Roberti. Ovviamente è stato del tempo speso molto bene ed è stato del tempo speso a portare iniziative o possibili iniziative, quindi iniziare a sondare la regione su quella che potrebbero essere le opere da finanziare per San Daniele nel prossimo riparto. Evidentemente si tratta di ragionamenti informali, ma si tratta anche di ragionamenti utilissimi per capire in quale direzione dopo formalmente dovrà muoversi l'amministrazione, perché nel giro di 3 settimane, grosso modo 4, dovremo presentare, come abbiamo fatto a luglio scorso, una scheda con alcune richieste che poi verranno valutate in primis dalla direzione centrale enti locali, quindi dall'assessore Roberti, e poi a seconda del tipo di taglio della singola opera con l'assessore di riferimento. Tanto per dire, per quanto riguarda il centro anziani, noi abbiamo avuto la condivisione del progetto da parte dell'assessorato alla salute. Anche lì, prima di presentare il progetto, ho interessato personalmente l'assessore Riccardi, spiegandogli quali erano i contenuti dell'opera, caldeggiando quindi che la sua direzione centrale desse il parere positivo, cosa che è stata fatta, ma chiaramente su un approfondimento. Quindi ecco che c'è un work in progress. Si tratterà probabilmente dell'ultimo riparto che sarà fatto per i comuni non in UTI, perché dall'anno prossimo molto molto probabilmente si ripartirà con la programmazione pluriennale per tutti i comuni indistinti della regione, quindi sia quelli in UTI che quelli fuori UTI. Quindi dovrebbe essere questa l'ultima opportunità, al massimo potrebbe essercene una ancora prima che passi la riforma degli enti locali, che è prevista per metà dell'anno prossimo. Quindi ecco le motivazioni per cui questa amministrazione dialoga molto con l'amministrazione regionale, va cauta su quello che può inserire, perché veramente ci saranno delle opportunità che sarà bene poter cogliere. Quindi bisogna essere molto molto dinamici in questa fase. Nel momento in cui verranno riscritte per tutti le regole del gioco e quindi come si procederà ai futuri finanziamenti da parte della regione, futuri trasferimenti, al venir meno delle penalizzazioni per i comuni che non hanno diritto all'UTI, è chiaro che ci potrà essere una programmazione più puntuale, precisa e più di ampio respiro. Però consentitemi di dire che è compito e obbligo quasi del sindaco e di questa amministrazione sfruttare al massimo, per come si potrà, queste occasioni future. Quindi ecco che c'è un momento di transizione tra un sistema di finanziamento e l'altro particolare, per cui ci sono delle regole di ingaggio, diciamo, tra virgolette, speciali. Vediamo se mi sono appuntato ancora qualcosina. No, volevo dire ancora una cosa. Sì, visto l'intervento che mi è piaciuto di iniziale di Topazzini, perché giustamente un assessore ai lavori pubblici che ha dedicato 5 anni a ragionare, a sentire problemi, a capire quali sono le situazioni, giustamente ha una conoscenza approfondita, forse più di quello che posso avere io in questo preciso momento. Lo raggiungerò magari fra qualche settimana, la conoscenza completa di tutti i problemi così a fondo come lui che ha dedicato 5 anni. A breve, dopo l'elezione dei comitati di borgo della quale abbiamo preso atto stasera, avremo, quando sarà completata la raccolta delle documentazioni relative ai candidati o le persone indicate nelle commissioni, avremo il momento di nominare come giunta le commissioni consiliari e le convocheremo subito tutte quante, una per spiegare quello che sarà, come questa amministrazione dentro le regole statutarie e i regolamenti delle commissioni, intende utilizzare queste commissioni, quindi a supporto dell'azione dell'amministrazione e non tanto per censurare o per approvare quello che si fa, ma proprio per fare un lavoro insieme. E in questo senso volevo dire che sicuramente l'apporto di Topazzini, come quello degli altri componenti, sarà utile, perché giustamente ragionando insieme in senso ampio si può individuare quelle che sono le migliori opportunità per San Daniele. Poi il compito di chi amministra è andare a caccia delle risorse e fare il meglio che si può. Direi che vi ho letto. Voi chiedevate per quanto riguarda l'opera d'arte. Per quanto riguarda l'opera d'arte, dobbiamo dare l'incarico ai professionisti, bisogna fare un ragionamento. Io ho fatto un paio di visite al parcheggio. Una delle cose, cioè quando mi si parla di opera d'arte, che purtroppo dal 49, con questa legge del 49 la sovrintendenza viene a bussare e viene a chiederci, se uno ci passa davanti o se uno si ferma lì a fissare, a pensare dove mettere un'opera d'arte, si accorge di che cosa? Che prima dell'opera d'arte c'è un ascensore che spunta fuori da questo edificio, che è in contrasto con tutto di quello che può essere vicino al bello. E quindi la prima parte di progettazione, evidentemente, di questa opera d'arte deve essere uno studio che ci dà una skyline, un'immagine nuova, un'immagine rinnovata, un qualcosa di più bello per quel parcheggio. Evidentemente poi sapendoci dire dove potrebbe essere collocata quest'opera, quindi proprio il posizionamento, e che tipo di opera si può sposare con una struttura del genere, che è piuttosto impattante. Ci sono anche delle altre piccole attenzioni da dover rivolgere al parcheggio da un punto di vista estetico, ma questo insomma è qualcosa che vedremo più avanti. Certo è che quando avremo una prima bozza progettuale, è evidente che la presenteremo in commissione non tanto per essere censurata ed approvata, ma proprio per ragionare insieme se quella può essere la strada giusta o meno, e quindi sentendo, oltre che i pareri della maggioranza o dei consigli di minoranza e dei componenti della giunta e degli esperti esterni, a sentire proprio quello che è la composizione delle commissioni, quindi anche i comitati di borgo, tanto per intenderci. Credo di aver toccato tutti i punti. Menis.
Non so se mi consente un altro intervento. Grazie. Dunque, credo che non serva girare tanto attorno alle cose. Bisogna poi andare sul concreto e dire le cose come stanno. Ora io avrei piacere di sapere, cosa che ha chiesto la consigliere Zannini, ma alla quale non è stato risposto, che cos'è questo quarto lotto? Cioè, cosa si intende fare col quarto lotto? Perché dire ci servono 400.000 euro per quarto lotto e non sapere cosa si deve fare mi sembrerebbe grave. Allora, che cos'è questo quarto lotto? Primo. Secondo, ho chiesto qual è il costo d'acquisto delle due unità immobiliari di via Dalmazia. Una sappiamo che è semidistrutta, l'altra è ancora utilizzata. E se portate in variazione di bilancio o l'inserimento in programma per le pubbliche una cifra, è perché avete già i dati. Allora, qual è il costo delle due unità immobiliari? Qual è previsto? Terza cosa, l'opera d'arte. È vero che c'è una previsione di legge, ma non c'è una sanzione se non si fa. Ora, io ho già dichiarato che sono favorevole a fare questa cosa, che venga fatta questa cosa, ma che non si dica che c'è un obbligo perché la sovrintendenza ha scritto. Se ci fa la cortesia di avere la lettera della sovrintendenza, forse capiamo meglio. È una previsione di legge, non c'è una sanzione se l'opera d'arte non viene realizzata, pur dichiarandomi a favore. Non mi ha risposto se intendete predisporre una gara di bozzetti o fra artisti per spendere questa cifra, questi 50.000 euro, e come intendete muovervi, oppure se sarà una scelta propria del sindaco o della giunta, scegliere un artista qualunque. Io credo che sarebbe interessante coinvolgere una commissione consiliare, ad esempio, o dei comitati di borgo per fare la scelta su un bozzetto che possa abbellire, per un'opera che possa abbellire il parcheggio. L'ultima cosa, le regole d'ingaggio. Abbiamo una visione evidentemente diversa. Le regole d'ingaggio non sono quelle per cui si va dall'assessore a dire mi serve 1 milione di euro. Bisogna andare dall'assessore a dire devo fare quella strada, devo fare quel centro sociale, devo fare quella scuola, mi serve tanto. Ho già un progetto preliminare, ho già un progetto definitivo, questa è un'opera essenziale per la nostra comunità, ma almeno si sa di che cosa. Andare a chiedere, sì, dammi i soldi perché sono del tuo amico, perché ci conosciamo, perché mi servono soldi, perché dobbiamo far bella figura a San Daniele, non è molto qualificante, ma questo è in prospettiva. Allora, regole d'ingaggio, va tutto bene, le conoscenze e tutto quanto, ma ancora non ci state dicendo che cosa intendete fare, perché è inutile girare tanto attorno alle cose. Cosa volete fare? Perché il programma per pubbliche è certo che non si butta via tutto quello che è previsto, però voi potevate arrivare con un programma per pubbliche vostro in cui c'erano tutte le cose già previste in itinere, in cui potevate inserire le vostre cose, tanto si mette nel 2019-2020 e almeno si va con quello, si dice assessore è tutto previsto, perché poi quando vi vengono assegnati, anche se vi vengono assegnati i fondi, questi passaggi li dovete fare, allora perché non farli prima? Perché non dire già, scoprire le carte, dire questa opera è essenziale per noi, vogliamo portarla avanti, ci serve questo. E intanto cominciamo a fare i passi, anche con la condivisione del Consiglio, inserimento, costa tot, andiamo, e si va avanti. Credo che così si arriva a fare qualche cosa, altrimenti rischiate di trovarvi alla fine dei 5 anni con un pugno di mosche.
Topassini, prego.
Sì, solo una cosa, non so perché stasera questo microfono fa rumore. No, avevo chiesto anche se avevate già individuato un professionista. Chiaro, è una curiosità mia personale, ma credo anche tutti i consiglieri e anche le persone che sono sedute e che ascoltano questo consiglio comunale avrebbero piacere sapere se avete già individuato qualcuno. Al di là di questo, credo che l'idea di Manny sia comunque fattibile e anche percorribile, perché l'abbiamo già fatto molti anni fa, quello del concorso di idee potrebbe essere anche una bella soluzione. O semmai all'interno della commissione magari riuscire a individuare 2 o 3 professionisti che possano comunque far vedere quelle che sono le opere che vogliono mettere in atto e magari decidere poi all'interno anche del Consiglio Comunale, perché no, quella sarebbe una bella cosa. E come dicevo prima, un qualcosa che ricordi il nostro territorio, che ricordi la nostra gente, ecco, quella sarebbe una bella cosa. E al di là di questo, lei ha fatto riferimento un po' prima al centro per anziani, condivido quello che ha detto Menis in merito al fatto di sapere cosa volete fare col quarto lotto, magari l'avete già individuato, però una linea di indirizzo a mio avviso sarebbe opportuno darla. Ma non credo che si possa paragonare, no, il centro per anziani col parcheggio. Anche oggi il parcheggio ha le sue criticità, ma anche oggi il centro storico ha le sue criticità. Non so se avete mai avuto modo in questi ultimi mesi di andare in piazza e vedere tutte le corriere che arrivano, tutte le macchine sono ben distese, no, sul vicino Sagrato, e le macchine che non sanno più da dove passare, neanche le corriere. Penso che ieri o l'altro ieri sono arrivate in piazza Nanni, c'erano 10 di corriere, sia di sabato che poi anche di domenica. È chiaro che se avessimo l'opportunità di togliere un po' di macchine, magari le corriere riescono anche a muoversi meglio, far scendere le persone, e quello a livello turistico e anche commerciale sarebbe una bella cosa. Quindi credo che il parcheggio vada rivalutato in questi termini. Come? Ma noi avevamo anche delle idee. Chiaro che la prima cosa è quella di dare l'ultima sistemata, perché il parcheggio non era completato, e così come non è completato il centro per anziani, quindi bisogna trovare anche le motivazioni per cui fare qualcosa. Le motivazioni sono proprio queste: turismo, San Daniele, città ormai turistica a tutti gli effetti riconosciuta dalla regione, questo penso che sia importante farlo. L'altra cosa è l'intervento del scuola elementare. Benissimo, siamo tutti d'accordo. Noi avevamo inserito questi interventi proprio nel programma per il pubblico proprio perché avevamo intenzione quello di promuovere ancora di più le scuole. Ma vorrei sapere, da qui al prossimo futuro, qual sarà la situazione, no? A livello istruzione, scuole elementari a due sezioni e basta. Sarà questo il trend del prossimo anno? Ci serviranno ancora queste strutture? È importante aggregare? Ecco, sono tutte domande che a mio avviso, magari anche se l'assessore all'istruzione, magari se non è stasera, anche il prossimo futuro ci dà magari modo di capire qual è il percorso che dobbiamo fare per recuperare non solo il fabbricato, perché di per sé stesso i fabbricati sono strutture, ma recuperare anche persone che frequentano poi le scuole, perché rischieremmo di avere delle strutture vuote. E l'ultima cosa che mi ero segnato, però adesso mi è sfuggita, e non era nulla. Ah sì, quella è una cosa che veramente mi è rimasta un po'. Adesso devo dire la verità, non ho avuto modo di verificare, ma più 55.000 euro, perché la perizia ha dato modo di rivalutare un fabbricato quando circa 3 anni fa era stata fatta una perizia giurata su un fabbricato che, a mio avviso, adesso non sono qui per fare la veste di tecnico, ma di consigliere di minoranza o di opposizione, mettete come me, ma vorremmo sapere perché questo aumento spropositato di costo è più del doppio. Cioè, è successo qualcosa? Se è successo qualcosa mi è sfuggito, dico, chiedo scusa, non avevo intuito, ma se invece non è così, valutare un fabbricato il doppio, può capitare che qualcosa vada limato, sicuramente vada limato. L'intento è quello comunque di recuperare queste strutture, demolire, fare parcheggio e fare un incrocio nuovo. Era una nostra idea, non siamo riusciti a farla perché è venuto a ricorrere, mi pare, per il centro per anziani, ben venga, perché insomma, il centro per anziani era una cosa molto più importante quel momento rispetto a un nuovo parcheggio, anche se i parcheggi servono. Quindi io credo che insomma una giustificazione un po' più dettagliata su quelli che sono i costi di questo fabbricato, insomma, cercate di darcela.
Allora, partiamo dal quarto lotto centro anziani. Allora, non è Menis che noi andiamo dal presidente, dal governatore, dall'assessore di turno a dire dammi X senza dirgli perché cosa. Vi ho detto che prima di fare le domande, vi ho detto che venerdì scorso abbiamo parlato un'ora con il governatore e l'assessore Roberti, provando a mettere giù 2 o 3 idee su quello che si potrebbe chiedere, quindi prima di arrivare alla parte formale. E quindi non è che si dice dammi X e vediamo cosa faccio, si dice abbiamo individuato questo tipo di idea di sviluppo, quest'altro tipo, chiaramente le risorse sono limitate, quindi bisogna, prima di sparare a vuoto, bisogna conoscere quali sono le intenzioni anche evidentemente del finanziatore. Così è stato fatto per il centro anziani e così ha funzionato, e San Daniele ha avuto 600.000 euro che prima non aveva a disposizione. Per il quarto lotto si prevede l'efficientamento energetico, e quindi con il quarto lotto dovremmo arrivare a una struttura che dal punto di vista dell'efficientamento è notevolmente migliore di quello che è oggi, perché col terzo lotto chiaramente si parla di riuscire a cambiare, ad esempio, faccio un esempio fra le tante cose, alcuni degli infissi esterni, ma non tutti, solo quelli più deteriorati. Col quarto lotto se ne cambierà un numero maggiore, ci potrà essere la possibilità di fare un cappotto. Ci sono tutta una serie di situazioni che richiedono, ma ne abbiamo parlato anche, se volete, la volta scorsa, quando abbiamo parlato della variazione di bilancio e quando qualcuno di voi, adesso non ricordo chi di voi della minoranza, disse ma allora è vero che servivano tanti soldi per il centro anziani. Quindi non è una novità che servivano tanti soldi, siamo tutti consapevoli, lo eravamo anche prima, di quanti lavori erano necessari per arrivare ad avere una struttura al top. Dopo che non sia necessario arrivare al 100% di questa scala di valori per avere una buona struttura e basti fermarsi al 50, al 60, al 70%, questo è possibile. Chiaramente se c'è l'occasione di innalzare i livelli di efficientamento energetico o comunque qualitativo della struttura, mi sembra che sia compito dell'amministrazione comunale sfruttare quell'opportunità, anche perché proprio sul centro anziani si è espressa la popolazione, l'ha detto a chiara voce, che vuole avere un centro anziani che torna a dare i servizi che dava un tempo, possibilmente migliorati, e quindi su quella linea ci siamo mossi. Per quanto riguarda invece via Dalmazia, ci sono due perizie, una di 70.000 euro per una proprietà e l'altra di 41.100. Le perizie dicono questo, le previsioni dicono questo, e quindi a quanto ci risulta agli atti, la necessità finanziaria è quella lì. Chiaramente ci siamo confrontati con il responsabile del servizio che ci ha fatto la quadra dei conti, e quindi quando abbiamo fatto anche la variazione al bilancio l'abbiamo fatta sulla base di quanto ci è stato prospettato e di quanto è stato verificato. Per quanto riguarda, però se non è un dialogo, no Menis?
No, però per rispetto, io poi non parlo più oppure me ne vado, non parlo più per tutta la serata. Però, terzo lotto, non ci viene detto che cosa viene fatto. Quarto lotto, faremo il contenimento energetico di tutta la struttura. Ma parliamo dell'ala est, dell'ala ovest, del nucleo centrale, con 400.000 euro pensate di far miracoli, di far tutto quanto. Allora, o mi dice... Ancora non sappiamo, però questo quarto lotto lo svilupperemo adesso con una progettazione e le dirò e ci dirà in consiglio che cosa, ma girare attorno alle cose, gliel'ho detto prima, non ci prenda in giro. Se non sa che cosa deve fare, è meglio dire, lo vedremo nelle prossime settimane e ve lo faccio sapere. Perché io ho il diritto di sapere col terzo lotto, 400.000 euro, che cosa viene fatto, se l'ala est, l'ala ovest, il nucleo centrale, gli appartamenti sopra, se la parte è dedicata all'associazione di volontariato. È lo stesso con i 400.000 euro in cui si dice finalizzato a proseguire nei lavori di riatto dell'immobile. Benissimo, ma che cosa? Quale parte del centro anziani? Tutto con 400.000 euro non si può fare. E adesso non parlo più.
Grazie, siamo stati anche molto comprensivi nei suoi confronti. Allora, come ritiene opportuno? Basta. Allora, per quanto riguarda il terzo lotto, l'avete progettato voi, e quindi quello che è stato scritto nel progetto del terzo lotto evidentemente è solo stato finanziato da questa amministrazione. Ricordo che non è di 400.000 euro il terzo lotto, ma è 200.000 euro. Per quanto riguarda il quarto lotto, l'ho detto nel giorno in cui ci hanno assegnato le risorse e ve l'ho comunicato, e l'ho ripetuto qui pochi minuti fa, si arriverà a un efficientamento della struttura all'80%, grosso modo. Quindi nessuno qui dentro ha detto che con quei 400.000 euro si completa tutto il centro anziani, come adesso mi rimproverava il consigliere Menis. Con il quarto lotto, sapete, siccome non esisteva, non era stato previsto, abbiamo messo per l'anno 2018 l'inizio della la progettazione, il primo studio di fattibilità, e poi a seguire negli anni 19 e 20 il progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori. Quindi, giustamente, come ha sottolineato Menis, sul quarto lotto molto è da dire, ma è un'implementazione del terzo lotto che è insufficiente a completare la struttura. Come indicazione vi ho detto che, vedevo che annuiva anche il consigliere Topazzini quando lo stavo dicendo, che col terzo lotto si riescono a sostituire una parte, non tutti, una parte degli infissi esterni che sono piuttosto danneggiati. Con il quarto lotto proseguiremo e quindi ci sarà una sostituzione maggiore. Tutto evidentemente da pianificare nei dettagli con la progettazione che è finanziata. Cioè nei 400.000 euro, se avete visto bene, dei 400.000 euro una parte di quei soldi vanno per la progettazione. E quindi adesso verrà progettato. Noi daremo le linee di indirizzo, e vi ho detto le linee di indirizzo sono A, potenzialmente migliorare il più possibile l'efficientamento energetico. Siccome è una struttura che pian piano sta prendendo di nuovo vita, avete visto la valigia dei sogni, avete visto l'associazione, avete visto che c'è un'ala che già sta riprendendo, evidentemente adesso anche lì strada facendo stiamo con i nostri consiglieri, con l'assessore e con i nostri tecnici, sia il geometra del Bello che l'ingegnere Teodorico, visitando frequentemente il centro anziani, si rilevano delle necessità e delle opportunità per aggiustare il tiro su alcune priorità. Ripeto, così andiamo a scanso di equivoci, con i 200.000 più 400.000 euro per il terzo e il quarto lotto, il centro anziani non sarà completato al 100% se questo si intende avere una struttura al top della gamma. Rimarranno alcune lacune, ma evidentemente rimarranno alcune lacune residuali. Se ci sarà la possibilità di ottenere dei finanziamenti per un quinto lotto o trovare all'interno delle pieghe del bilancio comunale più in là delle risorse necessarie a completare questo 100%, evidentemente lo faremo. Evidentemente ci saranno, l'ho detto prima, e spiace che il consigliere Meni si arrabbi e non sopporti, l'ho detto prima che quando nomineremo le commissioni avremo modo di dialogare ad ampio raggio e le commissioni avranno pieno titolo e pieno modo di assecondare, di assistere l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco e la giunta e l'assessore competente, a fare al meglio la progettazione. Ecco, no, una cosa che non mi avete segnalato nel secondo giro di domande, ma era emerso nel primo, parlava il consigliere Topazzini dell'Ipsia. Allora, certamente l'Ipsia è uno dei progetti che ho visto sul mio tavolo, mi è stato illustrato, sappiamo che ci sono delle necessità di spazi, che l'archivio è in una situazione non ottimale. Uno dei temi trattati con il Presidente era proprio la possibilità di capire, perché questo è il vero vulnus di questo tipo di finanziamento, capire se l'archivio poteva essere o meno inteso dall'amministrazione regionale come opera di area vasta. Perché se noi presentiamo delle domande per delle opere che non vengono ritenute di area vasta, su quel tipo di finanziamento lì, che torno a dire avrà a disposizione di alcune risorse o importanti risorse, sbagliamo e quindi ce la vediamo rigettare. Se invece l'opera è intesa come opera di area vasta e condivisa dall'amministrazione regionale, evidentemente un qualcosa che è nel cassetto lì da tanto tempo ed auspicato anche dal consigliere Topazzini, immagino anche dall'intera minoranza, probabilmente può esserci l'occasione, o come ho detto prima, l'opportunità di mettere a segno nei prossimi mesi anche quel piccolo tassello lì, che poi è un piccolo grande tassello che può dare la possibilità a San Daniele di muovere tutta una serie di situazioni utili alla crescita. Bene, se non c'è altro possiamo mettere Spitaleri. Dichiarazione di voto, prego, Spitaleri. No, infatti dicevo, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, altrimenti andiamo con le dichiarazioni di voto. Spitaleri, prego.
Grazie Sindaco. Devo dire che devo fare due sottolineature con un certo dispiacere. Il primo attiene anche al mio arrivo in ritardo a questo Consiglio Comunale, un'esortazione che faccio senza nessun spirito polemico, però Sindaco, se avevamo concordato una data in Commissione dei Capigruppo per conciliare le esigenze di tutti i Capigruppo e al meglio dei consiglieri dei gruppi consiliari, forse sarebbe stato opportuno rispettare quello che si era concordato e non mandare un messaggino, come dire, appena appena un giorno dopo per cambiare completamente orario e data. Ma questa è un'esortazione che faccio senza spirito polemico, però un po' denota forse che quando si passa sui banchi della maggioranza, forse l'attenzione per il contributo che tutti possono dare a questo consiglio viene meno. E anche come dire, il dibattito ultimissimo con consigliere Menis denota, insomma, un po' questo atteggiamento che spero come dire, non prosegua anche nei prossimi consigli comunali. Comunque l'esortazione è questa: ogni consigliere di maggioranza e di opposizione intende dare un contributo in questo consiglio, se c'è almeno, senza avere la pretesa di come dire, dover dettare per uniche esigenze personali l'agenda del consiglio, però d'altra parte se si fa una conferenza di capigruppo forse sarebbe giusto attenersi a quel calendario. Sul centro anziani, per l'ultimo dibattito che ho sentito, l'ho detto e lo ripeto, e questo anche sottolinea il nostro voto contrario a questo piano triennale delle opere, per tre diverse ragioni. Uno attiene al centro anziani. Come ho già detto anche lo scorso consiglio comunale, è positivo che ci siano dei finanziamenti aggiuntivi, è positivo che questi vengano inseriti con programmazione nel piano triennale delle opere. Però non possiamo dimenticare, io non dimentico, questo consiglio non dimentica, e lo porteremo bene all'attenzione dei cittadini, e quindi non perderò occasione in questi consigli comunali per dirlo, l'ipocrisia di fondo che si è palesemente manifestata sia per quanto riguarda la sua azione relativa al centro anziani, sia quando era consigliere di minoranza e ora come sindaco, e anche l'ipocrisia di fondo che ha animato non la posizione dei cittadini, che va sempre rispettata qualunque essa sia, ma la posizione di chi era nel comitato promotore e oggi siede in questo consiglio. Per due ragioni ben evidenti. Non mi soffermo sul fatto che lei attraverso note scritte aveva sollecitato la chiusura del centro anziani, salvo poi fare, come dire, un capitombolo a 360 gradi per sostenere il contrario. Ma tiene il ragionamento che vado a fare proprio ai finanziamenti che sono stati inseriti e positivamente arrivati alla città di San Daniele, per due ragioni che ho già sottolineato in altre sedi e risottolineerò senza sosta in questo Consiglio Comunale. Il primo, il fatto che positivamente voi abbiate inserito due nuovi lotti per il centro anziani, sta a dimostrare l'urgenza e la necessità di quegli interventi nel centro anziani stesso. Voi avete fatto una campagna infondata, immotivata, illogica, sostenendo che lavori al centro anziani non erano necessari, ma che era tutta una montatura per seguire altri fini. Non solo erano necessari, giustamente, ai due lotti che la scorsa maggioranza aveva fatto, se ne aggiungono altri due. Ripeto, a conferma dell'ipocrisia di fondo che, come dire, dalle carte stesse emerge. Ma soprattutto emerge un altro elemento, anche qui, che denota l'ipocrisia di fondo. Quando negli incontri pubblici si andava a dire che non era necessario nessun intervento o comunque erano sufficienti interventi minimali di qualche decina di migliaia di euro a fronte dei numeri che invece dava l'allora assessore ai lavori pubblici, dicendo che le cifre che venivano fatte erano immotivate, ingiuste, che c'erano bugie, che c'erano altre finalità, quei numeri vengono confermati. Gli interventi minimali, si diceva allora, vanno da 1 milione a 1,5 milioni. La verità dei fatti, e questo dimostra l'ipocrisia di fondo di quelle posizioni, la verità dei fatti dice che noi avevamo messo 680.000 euro, per la precisione, e voi ne mettete 520.000. Ha una somma complessiva che fa, il sindaco ha capito bene, nel senso che 80.000 li avete spostati, il che dimostra 1.200.000 euro di intervento e quindi la bontà di quei conti, la veridicità e soprattutto la veridicità che era sotto l'occhio di tutti quelli che lo volevano vedere, di interventi quali quelli per le esigenze dell'antincendio, quali quelle, non mi stancherò mai di ripeterlo perché i fatti di cronaca recenti dimostrano la gravità della cosa, la legionella presente nella struttura che sta mettendo vittime in altre realtà. Non oso pensare se si fossero realizzati infausti esiti come quelli che sono verificati in altre zone d'Italia, cosa si sarebbe detto? E la vergogna che si sarebbe portata addosso chi non è intervenuto. Ripeto, questo piano triennale delle opere, così com'è, denota il merito di un finanziamento importante, perché è un finanziamento importante, però è anche denota l'ipocrisia di fondo di un'operazione. E su questo, se posso permettermi, Vice Sindaco Visentin, quando in pompa magna si annuncia sul giornale l'avvio dei lavori al centro anziani, forse bisognerebbe avere il fair play, la correttezza e la trasparenza di dire che quelli sono i lavori finanziati, progettati, appaltati parlo della comunicazione sulla stampa. Il voto contrario non è dettato solo da questo elemento relativo al centro anziani, che ripeto, lo dirò e lo continuerò a dire in ogni sede, in ogni consiglio comunale, ma soprattutto da un lato per quello che non c'è. Cioè il piano triennale delle opere è un documento programmatorio che dà la cifra della visione che un'amministrazione ha del futuro della città. Serve a questo. Poi può essere rettificato, può essere modificato, può essere integrato, ma dà il senso di dove un'amministrazione vuole portare una città. Questo senso non c'è. L'ho già denunciato, lo continuo a sottolineare. Si ricordava bene l'assessore Topazzini. Avete annunciato l'intenzione di fare una consigliere Topazzini di fare una sistemazione dell'Ipsia. Lo dite, lo sussurrate, lo annunciate, lo pronunciate. L'Ipsia nel piano triennale delle opere non c'è. E guardi, Sindaco, con tutto il rispetto, ma l'argomentazione che ci ha dato, come dire, nel nostro vicino Veneto direbbero un tacon peggio del buso, perché lei sostanzialmente ci ha detto: ma noi vogliamo essere prudenti, vedremo se arrivano i finanziamenti regionali, poi lo metteremo sul piano triennale delle opere. Perché dico che è un tacon peggio del buso? Perché chi ha le minime conoscenze tecniche del funzionamento delle amministrazioni comunali sa che i finanziamenti non si possono neanche chiedere finché l'opera non è inserita nel piano triennale delle opere. Quindi che mi si venga a dire noi aspettiamo che arrivi il finanziamento denota due cose. Uno, la poca trasparenza con cui questa amministrazione regionale distribuisce i fondi alle amministrazioni, a prescindere dal colore. La trasparenza non è un bene per questo quell'amministrazione, che si riduce tutto a una sorta di dialogo, come dire, tra questo o quel l'interessato. Ma due, denota proprio questa cosa qua, la non conoscenza, e questo è un elemento che per chi amministra una cittadina, che è la cittadina di San Daniele, che è una magnifica comunità, si dice, è un elemento che francamente lascia molto perplessi. Formalmente non si possono chiedere finanziamenti fin tanto che un'opera non è inserita nel piano triennale dell'opera. Ma al di là di questo dato, come dire, formale, c'è l'elemento politico che è quello poi determinante. Noi ad oggi non sappiamo quali sono le vostre iniziative per la città. Ci piacerebbe anche confrontarci con voi, dare anche il nostro contributo sulle idee. Non nascondo che ho sollecitazioni su questo. C'è una persona che mi dice: ragionate con l'amministrazione sulle cose che si possono fare o non si possono fare. E io giro questo invito a lei, Sindaco: ragioniamo sulle cose che si possono fare o non si possono fare. Ma voi lo sapete le cose che potete e volete fare? Perché finora abbiamo sussurri ammiccamenti, chiacchiere, eccetera, eccetera. Stessa cosa per il grande parcheggio di fronte al teatro. Quella è un'opera che ha un orizzonte temporale che forse valica anche un mandato amministrativo. Senza programmazione, francamente, diventa impossibile immaginare come la cosa possa essere fatta. O dobbiamo aspettare, siccome poi, perlomeno, siccome avete annunciato, sussurrato un grande fino a Via del Lago parcheggio, che implica anche espropri, implica anche insomma provvedimenti che intaccano la posizione del privato, anche qui qual è il metodo? Lo stesso? Prima faremo delle trattative private, eccetera, eccetera, poi vi faremo sapere se c'è un indirizzo a fare un parcheggio di quelle dimensioni. Nel piano triennale delle opere si inserisce la dimensione complessiva e il costo complessivo di un'opera. Ovviamente costo che poi è un documento programmatorio, non sono, come dire, le tavole della legge scolpite sulla pietra, quindi può essere modificato, aggiornato. Ma come possiamo capire qual è la vostra intenzione di intervento se non sappiamo neanche A, se lo volete o non lo volete fare, lo sussurrate ma non lo sappiamo, B, qual è il costo complessivo dell'opera che voi vi immaginate, se è sostenibile per il bilancio, se ricorrerà a fondi comunali, se ricorrerà a fondi regionali. Cioè, amministrare una città importante come San Daniele richiede, come dire, il senso della direzione. E questo ad oggi non è passato poco, sindaco, perché sono passati diversi mesi dalle elezioni. E questo adesso non c'è. Sul centro storico ci sono opere, perché avete scritto sulle vostre linee programmatiche quattro parole che condividiamo, perché le condividiamo: rilancio del centro storico. Ma sono previsti interventi per il centro storico? Finora noi abbiamo visto solo una delibera, che mi sembra che si sia arenata, fortunatamente, probabilmente grazie al contributo di questa minoranza, che diceva si proceda con i lavori di una rotonda in centro storico, senza inserire nel piano triennale delle opere, senza progetto, senza autorizzazioni. Mai visto, precedente, credo che non averlo mai visto in questi anni di amministrazione dove ho seduto sia i tavoli della maggioranza che della minoranza. Non avevo mai visto una cosa del genere. Fortunatamente arenata, probabilmente, anche per il nostro contributo. Nel frattempo c'è lo scempio. Non credo di essere l'unica persona che parla in questa comunità con i turisti. Però, sindaco, so che anche lei ci parla e sicuramente le sono arrivate. Lo scempio che c'è dei parcheggi, che come aveva previsto questa minoranza, quella delibera che avete fatto, uno, non è stata attuata perché il divieto c'è ancora. E ci piacerebbe capire il perché. Forse perché, anche perché avevamo ragione in tutte quelle cose che vi abbiamo scritto. Perché non si può fare un parcheggio senza mettere la segnaletica orizzontale, senza dire alle macchine parcheggiate a spina di pesce o in qualunque degli altri modi che volete fare, perché non si può pensare di programmare la cosa senza una visione di insieme, perché non si può pensare di fare le cose senza l'autorizzazione paesaggistica, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come avevamo previsto, non solo manca, e questo piano triennale delle opere ce lo conferma, non c'è un'opera per il rilancio del centro storico. Non ce n'è una. E non sono passati pochi mesi dall'avvio di questo mandato. In compenso abbiamo, ed era ovvio che sarebbe stato così, quella delibera che avete fatto, che diceva dalle 18 in poi, cosa che poi non avete neanche attuato, per cui c'è una sorta di Webster con una delibera che dice una cosa, la realtà dei fatti che dice il contrario. È una situazione che i turisti ci dicono: ma perché avete una piazza così bella, un duomo così bello, e a tutte le ore c'è un parcheggio indiscriminato? Questo è il problema, sindaco, e gliel'avevamo segnalato. Quella delibera era il via libera a parcheggiare quando si vuole, dove si vuole, ed è così. E in questo là, al parcheggio creativo, lei ha fatto il giro della piazza sabato sera, sindaco, siamo arrivati anche ai parcheggi creativi sotto al come dire, al campanile. Per cui no, cioè, quasi in una sorta di, così dire, animo antireligioso, ormai non si parcheggia più solo davanti al Duomo, così, che non è neanche rispettoso per l'idea che il Duomo rappresenta di casa della comunità cattolica, ma sì, in questo fervore antireligioso si parcheggia anche sotto il campanile, che, guardi, ne ho viste parecchio, molte cose sono dovute anche all'indisciplina che si è diffusa, non si è diffusa da pochi giorni, quindi non è che le do, però vedo un certo montare creativo, e siccome sono sicuro che anche lei parla con i turisti, sono sicuro che anche per i turisti questa è una situazione, che anche lei è consapevole, che i turisti non capiscono perché facciamo questo scempio di una cittadina così bella. Scempio che si è aggravato perché quella delibera che avete fatto e non attuato è il via libera al parcheggio selvaggio creativo a tutte le ore e in tutte le posizioni. Il terzo motivo,
le chiederei di concludere.
Sì, il terzo motivo, che riduco brevissimamente perché vado a concludere, è anche perché in questo piano triennale delle opere, così come modificato, così come risulta, qui poi ci saranno anche delle interrogazioni, credo che le abbiate tutte spostate, ci sono delle cose che ci sono finanziate, sono state da noi finanziate, progettate, appaltate, che non vanno avanti. E questo ci preoccupa, perché a pochi mesi riuscire a bloccare la macchina, insomma, un po' di impegno ci vuole. Il teatro non si capisce perché non va avanti, o meglio si capisce perché c'è stata un'interrogazione, non so se c'è già stata data la risposta a quell'interrogazione. L'atteria di Villanova è bloccata e sarà collegata, immagino, allo stesso motivo. Quindi il terzo motivo per cui votiamo contro, per cui non sono l'ipocrisia di fondo dell'aggiornamento relativo al centro anziani, non solo quello che non c'è, ma anche quello che era già pronto lì, che si doveva cercare soltanto di non fermarlo e si è fermato.
Grazie, consigliere Spitaleri. Zanini.
Sì, sindaco, per la dichiarazione di voto del nostro gruppo Innovare San Daniele riprendo quello che ho detto prima, che appunto il nostro gruppo vota contrario a questa variazione di bilancio, per il motivo principale è quello che a nostro avviso è priva di contenuto politico ed è una mera trasposizione delle indicazioni degli uffici a questa amministrazione, quindi non c'è nessuna visione di fondo, nessuna programmazione da parte vostra, bensì un mero recepimento di quello che suggeriscono gli uffici, che per carità fanno il loro lavoro e guai se non ci fossero, non voglio sminuire tutta questa attività, però un'impronta politica mi parrebbe doverosa, soprattutto in questa prima variazione del piano triennale delle opere pubbliche, impronta che viene completamente smentita da, come ho sottolineato prima, dal fatto che il primo lavoro che viene variato è proprio il parcheggio di via Mazzini, da voi tanto denigrato. Ho dei forti dubbi poi sui costi di acquisizione degli immobili del parcheggio di via Dalmazia, ma su questo mi riservo di acquisire la copia della perizia. E poi anche per quello che riguarda il centro residenziale per anziani, non vedo un progetto condiviso da questa amministrazione, ma vedo dei soldi sì che arrivano dalla regione e che vengono dislocati prima nel bilancio e poi nel programma triennale senza un vero progetto di fondo su questo immobile, sia per quanto riguarda l'immobile in sé per sé, sia per quanto riguarda l'utilizzo e quindi il riavvio da parte appunto degli anziani. E quindi sostanzialmente votiamo contro questa delibera.
Grazie Zanini. Topassini, prego.
Sì, solo brevemente, dichiarazioni di voto. Aggiungo solo una cosa a quello che è stato detto in questa seduta in merito a questo punto, all'ordine del giorno, è che con rammarico mi vedo costretto a votare contro, perché sono tutte opere che noi abbiamo portato avanti, abbiamo in parte progettato, in parte appaltato, in parte sono iniziate. È chiaro, questo con grande dispiacere mi vedo costretto, insieme anche agli altri colleghi dell'opposizione, a votare contro, perché non c'è una visione, una programmazione, una visione per il futuro, senza dimenticare su alcuni punti siamo ancora un po' perplessi su alcune valutazioni fatte. Pertanto il mio voto sarà contrario.
Grazie Topazzini. Carnelos.
Grazie Sindaco. Allora, solo per anticipo che il nostro gruppo voterà a favore della variazione, ma vorrei anche fare un piccolo cenno sulla questione dei 100 anziani. È vero che è importante considerare, anzi è molto importante considerare i costi della struttura, che chiaramente c'erano costi superiori alle entrate, quindi uscite superiori alle entrate, ma vorrei anche mettere attenzione sull'obiettivo che dovrebbe avere quella struttura. Su questo punto secondo me è molto importante soffermarsi, per il semplice motivo che, se non erro, la vecchia maggioranza voleva chiudere il centro e finalizzare la struttura alla realizzazione di un social housing. Mi correggerete magari se ho sbagliato o qualcosa. La motivazione, se non sbaglio, una delle principali erano appunto i costi. Ma non capisco, ad esempio, perché proprio un social housing, perché quella struttura doveva creare ulteriori appartamenti a San Daniele, dove dal mio punto di vista ce ne sono anche a sufficienza e molti sono purtroppo sfitti. Appunto per questo invece la nuova maggioranza ha deciso di cambiare questo paradigma, vuole invece investire nel centro anziani, perché il centro anziani è un servizio che viene dato alla comunità, perché purtroppo ci sono sempre meno strutture simili pubbliche nel circondario, se non sbaglio ce n'è una a Maiano e una a Dosoppo, qui vicino, e che a mio avviso, se queste strutture vengono portate avanti degnamente, che è quello che noi come maggioranza, ma spero anche a questo punto voi possiate darci una mano con appunto qualche consiglio magari, perché siete qui da più tempo di noi, parlo magari non tutti noi ma gran parte, e potete appunto darci dei consigli magari su delle dritte che a noi magari sfuggono. E queste strutture appunto sono importanti per, non solo per la nostra comunità, ma anche per le comunità limitrofe, e auspico appunto anche la giunta, il sindaco, a cercare di fare delle collaborazioni con le cittadine vicine in modo da utilizzare questo centro al meglio. Grazie.
Grazie capogruppo. Visentin.
Grazie. Allora, dico subito che mi dispiace sentire il voto negativo del consigliere Topazzini, perché non condivide i 33 punti del suo precedente piano, oppure semplicemente non condivide i 5 che stiamo aggiungendo noi. E mi dispiace doppiamente perché ho apprezzato molto il suo intervento in fase di dibattito, estremamente pacato, su questo che noi intendiamo proseguire, quindi, come diceva anche il sindaco, utilizzare l'esperienza degli assessori che hanno avuto 5 anni di mandato, e quindi in questo senso penso si possa collaborare. Sul parcheggio di via Mazzini, il primo punto oggetto di questa delibera, la prima volta invece che io ho consigliato Pazzini ci troviamo a ruoli invertiti d'accordo, perché abbiamo sempre litigato a posto di 50.000 euro per ultimare dei lavori o per lavori di ordinaria manutenzione. Questa volta stiamo parlando di un'opera pubblica, di un'opera d'arte, pardon. Via Dalmazia, anche questo, per non essere tacciato di ipocrisia, è un progetto della precedente amministrazione. L'unico nostro merito è quello di essere arrivati al dunque. Abbiamo un contributo da 182.000 euro proveniente dalla Regione, abbiamo necessità di iniziare i lavori quanto prima, entro fine anno, quantomeno entro un anno dall'erogazione del contributo, quindi ad aprile bisogna iniziare. Si parla di 20 posti auto, dove andremo a riequilibrare la viabilità del borgo e in particolare quelli che sono i posti auto a disposizione sia della casa di riposo sia dell'ospedale. Scuole, anche qui mi ricollego a quello che ha detto di bene Topazzini nel suo intervento, le scuole sono già sicure, mi fa piacere che lo dica in questo passaggio di consegne, perché si rischia di creare facili allarmismi. È chiaro che le normative cambiano, quindi l'attenzione del sindaco e del datore di lavoro e il dirigente scolastico sono sempre molto, molto attenti. Centro anziani, anche qui una precisazione per evitare l'ennesimo... Prego. Certo, certo. No, era per condividere, quindi si parla di centro anziani, quindi mi hanno detto il primo lotto sono gli 8 alloggi autonomi, il secondo lotto sono i 7 alloggi del corpo centrale, le 23 camere, e il terzo lotto che abbiamo aggiunto noi si parla di cucina, di mensa, impianti, arredi per l'area funzionale, il quarto lotto si parlerà di efficientamento energetico e parco. È evidente che avendo istituito le commissioni, ma soprattutto essendo ancora vivo e vegeto anche il comitato referendario, non lesineremo a promuovere incontri, soprattutto i 10 firmatari sono ancora attivi, pertanto sarà senz'altro nostro interesse condividere questo progetto anche col borgo, visto che riteniamo che per quanto riguarda la gestione delle associazioni e il diciamo, riatto di quel parco si possa fare parecchio. E in merito, ecco, l'ultima precisazione invece questa volta al consigliere Spitaleri, quando il Messaggero Veneto ha pubblicato la notizia dell'avvio dei lavori, è stato fatto un breve resoconto, una cronistoria di quelli che erano i quarti lotti. Ricordo che voi stessi avete tirato fuori dal cilindro 600.000 euro inizialmente destinati in 3 lotti da 200.000 per poi riconvertirli in un lotto da 200 e da 400, e questo significa che anche in corso d'oppio si può cambiare idea o comunque in fase di esecuzione dei lavori si può modificare quello che è il progetto. Nei primi sopralluoghi che abbiamo fatto io e la consigliere e l'assessore Cominotto, per quanto riguarda i 7 alloggi e le 23 camere, abbiamo visto che sembrava quasi il progetto fosse stato buttato lì, nel senso che mancavano ancora una chiara definizione di quelli che erano i sanitari, piuttosto che i letti, piuttosto che i mobili da tenere. Quindi è evidente che, pur apprezzando quello che era stato la realizzazione e l'assegnazione del secondo lotto, probabilmente il terzo lotto andrà a completare in maniera decorosa questo edificio, in maniera da poter sfruttare un bando che dia un certo lustro a questo edificio. Chiudo, consigliere Spitaleri, dicevo, l'articolo che è uscito sul Messaggero è riportato in maniera virgolettata, pertanto non è una interpretazione della giornalista, si dice, riferendomi agli 8 alloggi e al secondo lotto, quindi 7 alloggi e 23 camere, quelli già eseguiti in fase di esecuzione sono i lavori che erano già stati predisposti dalla precedente amministrazione. Quindi sono stato molto chiaro e non mi sono preso nessun merito per quanto riguarda i primi due lotti. Quindi ho ripercorso un'interpretazione logica di questi 5 punti, dando quindi voto positivo a nome del mio gruppo.
Bene, concludo prima di mettere in votazione. Così faccio l'invito a votare a favore di questa variazione del piano triennale delle opere pubbliche, e preciso due cosine. Forse arrivando un momentino dopo Spitaleri non ha sentito alcuni passaggi. Questo sindaco e questa amministrazione lavorano, diciamo, senza nascondersi dietro un dito e senza prendersi meriti che non hanno. Al contempo hanno una grande onestà intellettuale, e quindi quando lei dice che non abbiamo conoscenza o riconoscenza verso quello che avete progettato voi, sbaglia, è stato confermato da Visentin adesso. Per quanto riguarda il fatto che dice che non conosciamo l'ABC di come si procede, quindi dice un'opera, prima di chiedere un finanziamento formale alla Regione, se non hai nel piano triennale dell'opera non puoi chiederlo, evidente, per questo dico probabilmente è arrivato tardi, quindi non ha sentito il mio passaggio, dove spiegavo anche come era originato il finanziamento al centro anziani, e dove, richiamato da evidentemente anche da quello che ha detto Menis, avrà sentito senz'altro, prima che se ne andasse, che ha parlato di regole di ingaggio, tra virgolette, speciali. Ho spiegato che, essendo opere di area vasta, la prima cosa che bisogna capire e concertare con la Regione, quindi in via informale, è se si tratta o meno di opere di area vasta. E soprattutto, e questo è, diciamo, serve preliminarmente a sapere se è una cosa che va cestinata direttamente o se invece viene presa in considerazione. Secondariamente bisogna capire
nel momento in cui può essere presa in considerazione, se può essere condivisa, che è un'altra cosa, al di là di quante poi risorse hanno a disposizione. Questo è quello che noi abbiamo fatto e questo che facciamo, anche per quanto riguarda l'Ipsia. L'Ipsia che sta a cuore a Topazzini, come sta a cuore a tanti di noi, perché a questa variazione di bilancio l'abbiamo fatto, dicevo prima, a 2 mesi, quindi non sono passati 6 mesi. Questa variazione in giunta l'abbiamo approvata il 13 luglio 2018 ed integrata il 18 luglio, perché nel frattempo c'era la contezza di quel contributo regionale per quanto riguarda gli alloggi di Via d'Artegna. E quindi veramente a 2 mesi circa, 1 mese e mezzo dal pieno ingresso della giunta nelle sue funzioni. E quindi questo abbiamo fatto, abbiamo concertato con la Regione tutta una serie di ragionamenti. Qui perché di Ipsia, non si dice, che voi che ce la chiedete, non mi avete detto perché non l'avete inserita voi. Cioè, effettivamente è un'opera che sta lì nel cassetto da tanto tempo, però la precedente amministrazione, neanche quando è stato, se non sbaglio, a marzo, ecco, il 28 marzo 2018 è stato approvato il piano triennale delle opere, non è stata inserita. Dal 28 marzo, considerando l'edizione del mezzo, al 13 luglio, non è che è passato questo grande lasso di tempo e l'Ipsia non c'era, però oggi mi è stato chiesto, segnalato da Topazzini, ma lei non c'era, proprio perché la ritiene un'opera interessante. Chiudo dicendo che per quanto riguarda il parcheggio fronte al teatro, non ho mai detto che noi vogliamo avere o che noi realizzeremo il parcheggio. Ho detto che la piazza, perché si parlava della piazza, si parlava proprio dei parcheggi, e io ho risposto, ho detto, non si chiuderà mai la piazza fin tanto che non ci sarà un grande parcheggio a ridosso del centro storico, da individuarsi evidentemente nell'area che ha il vincolo per questo tipo di opera, che è l'area antistante il Teatro Ciccone. Quindi è una cosa differente da dire noi realizzeremo il parcheggio. Quando ci saranno le condizioni, quindi non è che c'è una trattativa, non c'è nessun tipo di trattativa, ma siccome tutta quest'area del centro storico è in movimento, e lo avete detto anche voi, in movimento dal punto di vista dell'afflusso di persone, di turisti, di corriere, l'avete inquadrato in maniera negativa per quanto riguarda l'impatto sul traffico, ma da un punto di vista del movimento è evidentemente una cosa positiva. Fintanto che c'è tutto questo tipo di movimento, l'amministrazione osserva e nel momento in cui si creano le condizioni ideali per poter intervenire, sia dal punto di vista di possibili fonti di finanziamento possibili, sia dal punto di vista tecnicamente di poter procedere o ad accordi con privati o ad espropri o ad altro o a coprogettazione, insomma tutta una serie di situazioni, evidentemente si va nella direzione di dire ecco, è un'opera che riteniamo interessante, nel momento in cui si potrà fare la realizzeremo, e in quel momento, lo sapete già fin d'ora, nel momento in cui ci dovesse essere un grande parcheggio a ridosso del centro storico, dalla parte, diciamo, di via Umberto I e di via Cesare Battisti, potremmo immaginare di sperimentare chiusure della piazza e quindi accogliere anche quelle soluzioni alle negatività che è detta essere queste auto di fronte al Duomo. Chiudo veramente dicendo un'altra cosa, che forse l'ho già detto in questo consiglio, che un mesetto e mezzo fa ci siamo trovati con dei sindaci della Collinare qui in comune per ragionare su alcune tematiche. Come di consueto, per stare bene insieme si scende in piazza a bere un bicchiere, hanno visto la piazza piena di automobili, molte automobili di fronte al Duomo, hanno fatto i complimenti perché sono comuni qui della Collinare, sindaci quindi, che hanno una visione di amministratore più navigato di quella che ho io, perché qualcuno a fine mandato, qualcuno, e quasi tutti sono almeno oltre la metà, a parte il sindaco di Folgare che è novello come me. Però hanno fatto i complimenti perché abbiamo una piazza viva. Loro si trovano con delle piazze che saranno in ordine quanto volete, che avranno il rispetto probabilmente di alcuni luoghi, una visione un po' particolare, però sono vuote. E questa fa la differenza su San Daniele. Questo non giustifica il fatto che le persone parcheggino in maniera selvaggia e involontaria fuori da quello che è consentito. Ahimè, sapete che, e non è un segreto, che a certi orari la Polizia Municipale non è più operativa e quindi il trasgressore, non potendo subire nessun tipo di, di penalizzazione ne approfitta, ma questo è un vivere incivile di chi compie l'infrazione. Durante il giorno, tutte le volte che è possibile, anche quando passo io per la piazza, se vedo delle auto, se segnalo al nostro comando, e se ne hanno la possibilità di mandare su qualcuno, lo mandano su a fare giustamente la sanzione, perché cerchiamo di educare un po'. Abbiamo dato la possibilità di fare il parcheggio serale, è giusto che si rendano conto che hanno questo tipo di opportunità che secondo noi non danneggia la città, ed è giusto che capiscano che devono rispettare le regole e il buon convivere con gli altri fruitori della città, siano essi cittadini o turisti, durante l'altro orario. Bene, quindi invitando al voto positivo di questa variazione triennale del piano, di questa variazione del piano triennale delle opere, invito a votare chi è favorevole. Chi si astiene? Chi è contrario? Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 contrari e gli altri favorevoli. C'è l'immediata esecutività? Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? 5 contrari, stesso risultato di prima. Perfetto, la delibera è approvata. Passa al punto 6. Il punto 6 riguarda il contratto di cessione incomodato a titolo gratuito al Consorzio Comunità Collinare del Friuli dell'immobile di proprietà del Comune di San Daniele, sito in via Sottoviotta, da adibire al servizio di macello comprensoriale. Approvazione sotto riva, scusate, sì. Da adibire al servizio di macello comprensoriale. Approvazione bozza atto integrativo. L'ho illustrata ai capigruppo, si tratta di un atto necessario, in quanto, come sapete, noi abbiamo una convenzione con la comunità collinare alla quale abbiamo affidato il nostro macello. Siccome la comunità collinare ha richiesto un contributo alla regione ed è stato inserito in finanziaria, nel momento in cui serviva formalizzare questa attivazione di contributo, la Regione ha mosso delle osservazioni circa i diritti che la comunità collinare ha sul bene, e quindi hanno chiesto alla comunità collinare, al Comune di San Daniele, di specificare in una bozza di convenzione, che è già stata approvata dalla comunità collinare, questo. Alla fine si richiama tutti gli atti con cui abbiamo sottoscritto, e dice: il contratto di comodato stipulato con atto repertorio 653 del 19/9/2017 garantisce al Consorzio Comunità Collinare del Friuli la piena disponibilità degli immobili in oggetto per tutta la durata del contratto stesso, ovvero 20 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione iniziale, con possibilità di effettuare tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria, qui è il nocciolo, manutenzione, ivi comprese ristrutturazioni e adeguamenti necessari, con possibilità di richiedere finanziamenti e contributi pubblici. In merito, voi sapete che quell'immobile è sempre stato un problema serio per San Daniele. La soluzione è stata trovata alcuni anni fa, quando è stato affidato alla comunità collinare. In quell'immobile, col servizio di macello, con sortile, si dà un servizio alla popolazione, un servizio che è richiesto anche dall'azienda sanitaria, perché non ci sono servizi del genere qui vicino. È chiaro che è un'attività poco o per nulla remunerativa per quanto riguarda il gestore. È anche vero che la comunità collinare, come ente che ha preso in carico questo bene, ha cercato in tutti i modi di valorizzarlo e di creare le condizioni ideali o migliori affinché questo servizio possa essere reso al meglio e possa richiamare ulteriore utenza e clientela. Ulteriore utenza che evidentemente proviene da San Daniele e in generale dalla comunità, dai comuni della comunità collinare. Quindi su questo è l'invito al voto positivo. Se qualcuno vuole fare degli interventi. Spitaleri, prego.
Grazie signor Sindaco. Solo sottolineare che si tratta questa di un'iniziativa positiva, molto positiva, sia nel complesso per la comunità collinare, ma anche e soprattutto per San Daniele. Ricordo che già quando facevo parte del Consiglio di amministrazione della Collinare questa iniziativa era stata avviata, devo dire con grande determinazione, dal direttore del consorzio, il dottor Ambotta, che poi è stato anche il motore di tutta questa cosa qui e al quale credo vada il plauso sia di questo consiglio comunale e credo anche dei sindaci della comunità collinare, quindi le chiederei anche sindaco di riportare la stima che questo consiglio ha nei confronti del direttore Ambotta, che in tanti momenti difficili ha tenuto la barra dritta del consorzio e che agisce con grande passione. È un intervento positivo anche perché diversifica i servizi che il macello può dare e quindi, come dire, amplia anche l'appetibilità della struttura stessa per il gestore e rende un servizio in più ai cittadini. Quindi è un'iniziativa senz'altro positiva che noi approviamo, che noi sosteniamo, con una raccomandazione che credo sia da tenere sempre ben presente quando si interviene su quella struttura, cioè di fare sempre molta attenzione al profilo acustico. Per tutti i macchinari che vengono inseriti, nuovi, frigoriferi, celle frigorifere, eccetera, eccetera, fare sempre, e credo che di questa raccomandazione sono ben coscienti, e ben cosciente il direttore, però sottolinearlo una volta in più, visto che comunque è anche una zona residenziale, il quieto vivere delle persone, come dire, un bene fondamentale per ciascuno di noi, è bene sottolineare l'esigenza all'attenzione quando si inseriscono nuovi macchinari e anzi quando si vanno a fare nuovi interventi, anche magari andare a vedere se si possono inserire nelle maglie dei finanziamenti ulteriori interventi per abbattimenti di possibili rumori e propagazioni acustiche. Approfitto anche per fare una richiesta al sindaco, che sono indirettamente collegata. Credo che siano maturi i tempi per fare in questo consiglio un dibattito sul futuro della comunità collinare. Credo che sia cosa utile a questo consiglio, cosa utile anche a lei stesso, che poi si fa portatore della posizione di questo consiglio. Io mi faccio portatore di una posizione, pensi era minoranza quando ero maggioranza, figurati adesso che sono in minoranza, cioè che la trasformazione del consorzio in ente locale, nelle modalità tecniche che diverse che possono essere individuate attraverso, come dire, soluzioni giuridiche, sia un obiettivo fondamentale per il futuro di quel consorzio. Quel consorzio, come dire, ha un po' il conto alla rovescia per questioni finanziarie, non per questioni di volontà politica. La sua trasformazione in ente locale, secondo modalità, flessibilità, che sono tutte da studiare, è un obiettivo storico per la nostra comunità. Ripeto, quando ero minoranza nella maggioranza, sottolineavo l'importanza di quella trasformazione, nella forma che nel precedente mandato regionale, ma su richiesta di tutti i sindaci, all'unanimità c'era, con forme che possono piacere o non piacere, ma c'era, e che secondo me comunque con forme diverse che si possono discutere, è un obiettivo storico di questa comunità. Quindi credo che un dibattito su questo andrebbe fatto.
Grazie Spitaleri. E Zannini.
Sindaco, solo per confermare che questa delibera merita il voto favorevole, penso che San Daniele debba fare tutto il possibile per rendere utilizzabile il macello, visto anche l'investimento che è stato fatto proprio per poterlo riaprire e renderlo utilizzabile e al passo con i tempi, e quindi confermo la bontà dell'operazione e il voto favorevole.
Grazie Zannini. Altri? Bene, allora mi associo a quanto diceva il consigliere Spitaleri, e quindi ai ringraziamenti al segretario, al direttore Ambotta, per il lavoro che ha svolto e che svolge. È una persona che è molto attenta a tutto quello che è di positivo e di propositivo per il futuro della comunità collinare, e anche per quanto riguarda il macello ha sempre preso cuore ed è sempre a caccia di finanziamenti per quello e per altre iniziative. Un po' e si rapporta con la regione, sia essa questa di questo colore politico, sia quando la regione aveva un colore politico differente, proprio nell'interesse dell'ente che rappresenta. Un po' come sto facendo io, nel senso che il relazionamento che si ha, le relazioni che si hanno con gli amministratori regionali sono sempre per cercare di portare qualcosa, quindi non è sbagliato, è anzi auspicabile il fatto che ci sia dialogo al di là delle formalità. Le formalità vengono dopo, e quindi alle formalità i nostri uffici, con evidentemente la firma del sindaco se quando è necessario, presentano domande di contribuzione formale, e allo stesso modo l'amministrazione regionale le analizza proprio da un punto di vista formale. Ma prima di tutto questo c'è la questione della volontà politica. E quindi è lì che bisogna dialogare, è lì che bisogna capire dove insieme si può arrivare, perché la regione, il comune e in generale tutti gli enti locali collaborano insieme per cercare di migliorare le proprie comunità, il benessere della propria gente. Ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha il suo compito, e questo è quello che ci guida. Quindi anche al di là dell'aspetto meramente formale, evidentemente usando il buon senso. Per quanto riguarda il futuro della comunità collinare, se mi permette, se siete d'accordo, nelle comunicazioni, magari, quindi l'ultimo punto dell'ordine del giorno, vi relaziono un po' su come sta andando, e quindi posso entrare più nel dettaglio. Direi che è meglio portarlo in quel punto lì, così vi do giustamente una contezza di quello del punto dove siamo arrivati. Se non ci sono altri interventi, quindi propongo in votazione la delibera numero 7, quindi l'approvazione, il contratto di concessione incomodato a titolo gratuito al Consorzio Comunità Collinare del Friuli dell'immobile di proprietà del Comune di San Daniele del Friuli, sito in via Sottoriva, da adibire al servizio di macello comprensoriale. L'approvazione bozza, atto integrativo. Chi è favorevole? Il voto è unanime per l'immediata esecutività. Perfetto, voto unanime. Domani mattina presenteranno in Regione la domanda di contributo, che non vi ho detto monta a 120.000 euro di risorse già segnate con l'assestamento di bilancio regionale. C'è anche l'ordine del giorno dentro. Al punto 7. Abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2019 31/12/2023. È una delibera che si rende necessaria, il primo passo, perché il 31/12/2018 scade la convenzione di tesoreria con la banca Prima Cassa, ex BCC Friuli Centrale. E quindi per il Comune si rende necessario avviare tutto l'iter per trovare un nuovo gestore del servizio di tesoreria. Direi che possiamo andare per letta, la convenzione l'avete vista. I punti salienti sono la durata, evidentemente, che va dal 1 gennaio 2019 al 31/12/2023. Siamo in un momento complicato dove le banche, che una volta facevano gare, si strappavano a suon di rilanci sulle offerte di tasso o di gratuità o anche di contribuzione, cioè davano il contributo perché un'amministrazione pubblica affidasse l'incarico. Oggi si è in una situazione completamente invertita, per cui hanno la tendenza a non partecipare proprio a questi bandi. Vero è che il comune di San Daniele è un comune importante, un comune prestigioso, ed è quindi auspicabile, presumo, che da noi qualche banca, spero più di qualcuna, busserà alla nostra porta e farà un'offerta che possa essere, non dico vantaggiosa perché è difficile, ma che possa renderci un servizio che è necessario. Quindi, se ci sono degli interventi da parte di qualcuno, delle domande, prego Zanini.
Sindaco, le chiederei innanzitutto se ci sono delle modifiche in questa proposta rispetto alla convenzione che c'era precedentemente, perché non ho avuto modo di confrontarla, se ci sono quindi dei punti nuovi rispetto al precedente affidamento.
Abbiamo ripreso un po' quello che è la bozza che è stata approvata dalla comunità collinare. Cioè, la comunità collinare è l'ultimo ente grosso, importante, che è riuscito ad avere una convenzione per il servizio di tesoreria, mentre altri comuni, Buia, l'hanno avuto recentemente con difficoltà, e tanti altri comuni sono lì a caccia e quindi vanno avanti di proroga su proroga. In particolare sono tre le cosine che noi mettiamo come punteggio la possibilità di dare dei punti se qualche banca magari dà un contributo, e quindi, cosa difficile perché metteranno quasi tutti zero, però se vogliono mettere un contributo a favore del comune. Per quanto riguarda il costo, che lo abbiamo impostato a zero, quindi non a titolo oneroso, perché in alcuni comuni hanno chiuso delle convenzioni dove il comune che paga non riceve il premio, ma il comune che paga per... E poi c'è il punteggio sul tasso debitore-creditore, diciamo che noi non abbiamo mai utilizzato sconfini o l'utilizzo di somme a prestito sul conto corrente, mentre il creditore chiaramente è il punteggio che riguarda lo spread rispetto all'Euribor, che al momento è negativo l'Euribor. Quindi insomma sono sostanzialmente quei tre punti lì che sono i punti che sono classici. Diciamo che ci siamo un po' interrogati sul fatto di mettere o non mettere questo discorso del costo zero, perché se si toglie il costo zero magari partecipa qualcuno ma ti chiede di pagare un tanto. Abbiamo pensato di provare a inserire il costo zero così come è stato fatto negli anni passati, pensando che San Daniele, per il prestigio, per anche la mole di lavoro e anche la PIL che può avere per alcune banche locali, perché comunque ci sono tutta una serie di operazioni che vanno fatte lì allo sportello, pensiamo alla prima ricarica della mensa oppure all'acquisto del tesserino per lo scuolabus, e quindi c'è un certo flusso di clientela che deve andare fisicamente nella filiale, e quindi potrebbe essere che la banca interpreti questa cosa come un qualcosa di positivo e quindi partecipi più facilmente a San Daniele rispetto che in altri comuni medio-piccoli della comunità collinare. Quindi sostanzialmente questo. La comunità collinare ha avuto anche il contributo da parte della banca che ha vinto il bando. Prego Zanini.
Sì, ancora un'osservazione, dato che prima il consigliere Carnelos e il vice sindaco hanno sollecitato suggerimenti da parte degli attuali consiglieri che hanno svolto il ruolo di amministratori e assessori. Vi do questo suggerimento. Vedo all'articolo 1.5 si prevede che la banca fornisca due POS da utilizzarsi presso la Polizia Municipale per l'incasso delle sanzioni per il codice della strada. Forse due POS alla Polizia Municipale sono superflui. Secondo me ne basta uno, a meno che non inizino a fare tante sanzioni per i parcheggi selvaggi in piazza, ma probabilmente ne basta uno. Suggerirei che il secondo potrebbe essere destinato all'utilizzo dell'ufficio scolastico, in quanto, avendo frequentato l'ufficio, vedevo che molte persone, molti utenti chiedevano anche di poter utilizzare il pagamento tramite il bancomat per la mensa scolastica oppure per il servizio di trasporto, e potrebbe essere comodo anche per l'ufficio per acciuffare coloro i quali sono in debito con il comune per questi servizi. Sarebbe magari un modo anche per invogliare di più ad effettuare i pagamenti, quindi senza dover necessariamente fare la modifica della convenzione, però magari praticamente, ecco, in sostanza potreste pensare di fornire l'ufficio scolastico di un POS, perché so che per loro sarebbe utile.
Sì, leggendo bene qui dice: il tesoriere deve fornire all'ente due terminali POS per gli uffici, quindi non specifica quali uffici, poi dice di cui uno di tipo GSM eccetera per l'accredito sul conto corrente tesoreria delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, quindi evidentemente l'altro dovrebbe essere, se intendo bene, reso libero per altri tipi di servizi negli altri uffici. Tutto il materiale hardware e software necessario quanto dovrà. Quindi secondo me così è compatibile, cioè uno viene quello di tipo GSM, GPRS viene lasciato lì alla Polizia Municipale per le sanzioni, e l'altro è libero, chiaramente l'altro sarà di tipo tradizionale, potremmo inserirlo. Sì, no, può andare bene, secondo me già è corretto. Va bene, altri suggerimenti?
Sono tutti d'accordo, lo inseriamo nel testo.
No, ma è così. Prego, Topazzini.
Non mi ricordo qual era il tasso di interesse che ci avevano formulato prima cassa. Attualmente sì, quant'è?
Attualmente non saprei dire, glielo so dire. Posso dire quello che hanno offerto un anno e mezzo fa alla comunità collinare, ed è lo spread Euribor più 0,9. Sì, ma un anno e mezzo fa. Adesso dipende sempre da quanta domanda c'è, cioè da quanti verranno. Ma
solo accennare a questo, sicuramente le regole sono cambiate, i mercati sono cambiati e anche le banche stanno correndo ai ripari, no? Però insomma Sananire non è il comune, non voglio fare nomi, perché, ma piccoli comuni che fanno fatica anche a avere fondo di cassa, quando invece Sananire abbiamo un fondo di cassa che va dai 900.000 euro, 1 milione di euro, fino a 3-4 milioni, anche 5 milioni ha avuto. Sono cifre magari non importantissime, ma importanti, che possono darci qualcosetta, insomma portare a casa qualcosetta per riuscire a reinvestire in qualcos'altro, magari ci fa anche comodo. Questo perché? Perché insomma anche le banche fino a qualche tempo fa avevano più spazi, adesso anche loro devono fare i conti con i mercati. Se vogliamo anche rimarcare un po', alcune banche stanno chiudendo qua a Sananire, quindi è una, secondo me è un problema anche di mercati, ma questa situazione, noi avevamo più banche di tutti i comuni limitrofi, no? Rispetto a quelle che sono poi anche le banche a livello regionale, mi sembra c'era una banca ogni 1000 abitanti, quindi ben fa sperare anche che qualche banca faccia qualche offerta allettante, che non sia sicuramente è un'offerta spregiudicata, perché chiaramente quando si vedono quelle offerte spregiudicate si inizia anche a storcere un po' il naso, perché non sappiamo mai come va a finire. E chiaramente però qualcosetta si potrebbe anche... Ora, inserire adesso la convenzione partendo da zero tasso interesse, chiaramente mettiamo un po' in contrapposizione più banche che possono magari fare offerte da allettanti, però mettere qualcosetta si potrebbe anche avere magari per contro anche un'offerta che ci dia modo di avere magari un piccolo tornaconto alla fine dell'anno.
Cioè del tipo lei partirebbe da un minimo? Noi partiamo da un minimo, rischiamo, vero? Rischiamo che no, che met, o che vada a deserto, che mettano quel, esattamente quel minimo lì. Perché no, sappiamo, così in via informale, che la banca con la quale attualmente lavoriamo non ha interesse a, a continuare. Pensate che è una banca storica, no? Altre opinioni su questo punto, su questo suggerimento? Io proporrei di lasciarlo così, ci ha pensato tanto la Donatella, si è rovelata un po' di giorni su come, ha fatto un po' di sondaggio con quello che sono state le offerte negli altri enti locali, proprio per capire come impostare al meglio la gara, nella speranza che non vada deserta. Evidentemente, se andrà, dovesse mai andare deserta, faremo una proroga con l'attuale gestore di 6 mesi, poi organizzeremo un'altra gara, calando un po' di più le braghe, non lo so, ma o sperando che i tempi nel frattempo ci riservino qualche sorpresa positiva, qualche cambio di tendenza. Quindi io proporrei di lasciare comunque il testo così, visto che è stato molto meditato dalla ragioneria. Vai, tu Pazzini, prego. Va bene, poniamo in votazione allora questa delibera, così per come l'avete in cartellina. E quindi si tratta dell'approvazione dello schema di convenzione per la gestione dei servizi di tesoreria comunale periodo 1 gennaio 2019 31/12/2023. Chi è favorevole? Il voto è unanime. Serve l'immediata esecutività. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Voto unanime. Stessa votazione di prima, la delibera è approvata. Adesso abbiamo un'interrogazione dei gruppi consigliari civica 18 San Daniele, San Daniele Bene Comune, concernente la proliferazione di colonie feline sul territorio del Comune di San Daniele del Friuli. Prego, detto Pazzini.
Sì, il problema è ormai conosciuto, avevamo già affrontato la situazione già molti anni fa, siamo riusciti in qualche modo anche a tamponare inizialmente, però la situazione in questo momento sta prendendo una brutta piega e quindi pensiamo, crediamo che non ci sia solo il problema delle colonie feline, ci sono anche altri problemi in comune, però se riusciamo a arginare un po' questo problema preventivamente è chiaro che riusciamo anche a concentrarci di più in quelli che sono i problemi magari dei cittadini. Leggo perché ci sono anche dei dati relativi alla legge regionale. Premesso che la legislazione attualmente in vigore in materia di colonie feline fa riferimento alla legge regionale 11 ottobre 2012, numero 20, norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione, in particolare gli articoli 22, 23 e 24, richiamati dalla circolare 24/9/2014, protocollo numero 0016729, considerato che tale legge prevede che i comuni si occupino del censimento e della registrazione delle colonie feline indicate dalla circolare come due o più gatti che vivono in libertà attualmente in un determinato territorio senza che ve ne sia detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentate o accudite da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al comune o al servizio veterinario dell'azienda per i servizi sanitari. Visto che le colonie feline sono aree protette per la cura e l'alimentazione dei gatti, i comuni devono inoltre provvedere alla cura della salute e alla sopravvivenza delle colonie, alla sterilizzazione e altri interventi di natura sanitaria tramite il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e veterinari liberi professionisti convenzionati. L'articolo 7,1 della legge regionale 20/2012 recita inoltre: i comuni assicurano in forma singola o associata la custodia del mantenimento nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinario dei cani, gatti e altri animali da affezione presso strutture proprie o private convenzionate, atteso che le colonne non possono essere spostate se non per validi motivi certificati dall'azienda sanitaria con ordinanza del sindaco, i comuni possono istituire un elenco di volontari ai quali viene rilasciato un tesserino di riconoscimento e promuovere corsi di formazione al sindaco spetta la vigilanza e l'osservanza delle leggi e norme per la protezione degli animali. Visto che dal 24/1/2013 con deliberazione giuntale regionale numero 2029 dell'8/11/2013 si stabilisce inoltre l'obbligo di identificazione e descrizione dell'anagrafica felina regionale delle colonie feline al momento della sterilizzazione, tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interrogano il sindaco chiedendogli come intenda muoversi in merito, vista la presenza sul territorio comunale di una ventina di colonie feline, in considerazione del fatto che di alcune è noto il numero e gli animali sono stati completamente sterilizzati, colonna di via Cadorna, numero 2, colonna di via Ortigara e Villanova, colonna di via Supercastello, colonia di via Valeriana. In altre colonie la sterilizzazione è stata parzialmente per la mancanza di fondi, colonna di via Frattate, colonna di via Teno Trieste, colonna di Centro Anziani, in altre ancora non è stata iniziata la cattura per la sterilizzazione, nonostante la disponibilità data di alcuni volontari, colonna dell'MB, colonna via Tigli, per citarne due note. Se siano state effettuate nuove riunioni con veterinari, l'azienda sanitaria e polizia municipale per definire un programma per il censimento di ulteriori colonie feline, vista che la legge prevede che una colonia possa essere costruita anche solo da due gatti. Se siano state attuate nuove soluzioni a lungo termine con enti sovracomunali per definire mezzi idonei alla sterilizzazione e al censimento degli animali, microchip. Si chiede che la presente interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Grazie, Topazzini. Allora, per quanto riguarda la sua prima domanda, io mi sono confrontato, in genere per tutta la risposta a tutte e tre domande, mi sono confrontato col servizio di polizia locale, che è il servizio deputato alla gestione di questo problema con i suoi uomini e donne. Allora, la prima risposta è: gli uffici hanno già provveduto ad assumere l'impegno di spesa per l'ultimazione della sterilizzazione ed in particolare quella della MB, per la quale la polizia locale ha contattato personalmente il titolare della vicina autofficina ed un volontario che si occupa di quella colonia nel mese di agosto, senza alcun risultato. La determina la numero 16 del 20 giugno 2018 del settore polizia locale da monta da €760. Per quanto riguarda le colonie feline di via dei Tigli, vi è presente una dottoressa che si è assunta l'onere di provvedere per conto suo alla sterilizzazione, anche perché non c'è stato il consenso del proprietario, non è stato dato dal proprietario il consenso alla polizia locale di farlo. Per la colonia felina del Cimano è stato fatto il sopralluogo, ma non è stato possibile terminare il censimento, anche qui perché manca l'assenso del proprietario. Evidentemente sono tutta una serie di problematiche che immagino che anche voi conosciate bene, avendole gestite nella precedente amministrazione, per cui non è sempre facile, si tratta di rapporti umani con delle persone con le quali non è sempre facile entrare in sintonia. In via Trento Trieste è stata censita una colonia felina e regolarmente effettuata la sterilizzazione. A dire la verità, lì mancherebbe solo un gatto. Probabilmente la colonia felina alla quale vi ferite non risulta censita perché è formata da gatti della colonia felina di via Cadorna e via Trento Trieste, ai quali alcune persone danno da mangiare sulla strada pubblica e sul parcheggio. A queste persone è stata data diffida dal dargli da mangiare dal personale della polizia locale e dal personale del servizio veterinario. Per quanto riguarda la seconda domanda, è stata fatta nel mese di giugno, apposita riunione con il personale veterinario dell'azienda sanitaria numero 3 per la valutazione delle colonie feline esistenti e la programmazione degli interventi urgenti, che sono un po' quelli di cui vi ho detto anche prima. Invece la terza domanda, stiamo predisponendo la convenzione con una clinica, uno studio veterinario, in cui siano previste le modalità di sterilizzazione e l'applicazione inoculazione del microchip, che comunque dal 2018 viene fatta per ogni intervento, quindi da inizio anno ogni intervento, già con la vostra amministrazione, ogni intervento viene fatta la sterilizzazione e l'inserimento del microchip. Adesso qui vado un po' a braccio. Allora, nella precedente amministrazione si era cercato evidentemente di fare un ragionamento con la comunità collinare. Ho partecipato a 4-5 assemblee della Collinare, forse un paio di incontri informali tra noi sindaci, e questo problema che riguarda i gatti e i cani, quindi in generale del benessere animale, è un problema sentito. In particolare quello che riguarda le colonie feline, ci si è tutti resi conto che bisogna cercare un intervento congiunto, perché questi gli animali giustamente si muovono e quindi se noi adottiamo, riusciamo a fare un'azione importante in un determinato periodo, magari anche prossimo, se non lo fanno anche i comuni con termine, rischiamo di aver fatto, di aver sparato, ma aver sparato male, cioè aver fatto un'operazione che non dà i risultati sperati. Magari li dà nell'immediato, ma nel giro di poco torniamo alla situazione di prima. Quindi su questo i sindaci fra di loro si parlano, ci sono dei comuni vicini che hanno delle situazioni emergenziali, ma non ce la fanno, sono comuni anche piccoli che hanno evidenti problematiche a chiudere il bilancio e quindi evidentemente ci vuole una regia complessiva. Detto questo, un po' fuori dall'interrogazione, ma serve per fare il focus sul tema, la legge che è stata richiamata, quindi la legge sul benessere animale, pare sia sotto gli occhi dell'attuale amministrazione regionale, dell'attuale consiglio, per alcune modifiche. Questo impatterà senz'altro sulla gestione delle colonne feline, questo impatterà senz'altro anche su tutto quello che è il progetto del canile. Voi sapete che come comunità collinare, immagino ospitalieri che ha seguito molto, c'è la necessità di, proprio a seguito di questa, dell'intervento di questa nuova legge, c'è la necessità di fare degli interventi particolari. Interventi particolari che richiedono dei costi elevati e che la comunità collinare sta valutando con attenzione. Nella stessa ottica c'è la possibilità, e proprio per la problematica di queste colonie feline in giro per tutta la comunità, di dedicare degli spazi all'interno di quella struttura anche per i gatti. Chiaramente Ambotta, ma ne parlavo l'altro giorno con il presidente D'Affara, stanno aspettando, perché abbiamo fatto le stesse valutazioni anche loro, dalle loro fonti hanno lo stesso tipo di informazione che ho io, si sta aspettando di capire come intende muoversi la regione, e lo farà, presumiamo tutti quanti, a breve, proprio per inquadrare al meglio la risposta da dare, ma tutti insieme, quindi cercando di risolvere insieme il problema. Nel frattempo noi stiamo operando sulla linea di quanto impostato precedentemente, non ci sono variazioni importanti di direzione né in un senso né nell'altro, stiamo proseguendo con quanto impostato già inizio anno, e come vi ho detto tutti gli interventi a partire dal 1 gennaio 2018 vengono fatti, l'intervento di sterilizzazione e l'intervento di microchip. Prego.
Sì, diciamo che a livello dello stato di fatto in parte lo conoscevamo, il signor sindaco sicuramente ha fatto una disamina di quella che è la situazione, e quello che ci preme sottolineare è che non possiamo aspettare la modifica di una legge regionale, al di là che poi sia positiva o negativa, ma non possiamo aspettare. Io credo che qualcosa verrà fatto. Gli articoli 22 e 23 della legge che ho citato prima parla molto chiaro di quello che dobbiamo fare e quello che deve fare l'amministrazione comunale. Ora, senza entrare poi nel dettaglio, credo qualcosa si possa già fare, visto e considerato che abbiamo comunque delle strutture veterinarie sul posto, anche non solo con dell'azienda sanitaria ma anche dei professionisti, si riesca sicuramente a fare, a coinvolgere magari con l'azienda sanitaria per innanzitutto cercare di, io dico questo, cioè abbiamo un canile con un laboratorio, no? che è lì, insomma, che può essere utilizzato, credo di sì, può essere utilizzato, ma facciamo una verifica eventualmente se può essere utilizzato, magari dato in utilizzo a questi veterinari, e magari sì, ci danno una mano su questo, perché potrebbe essere anche una cosa simpatica, no? Questa collaborazione tra associazioni, veterinari, veterinari non solo delle aziende sanitarie, anche quelli esterni, che sicuramente si mettono a disposizione, qualcosa bisognerà pagare, perché insomma almeno la parte, quella relativa dei prodotti medicinali, prodotti per la sterilizzazione eccetera, quella sì, ma chiaro che forse c'è anche l'intento di dare una mano a livello territoriale, perché attenzione, se ci scappa di mano questa cosa, poi i costi si quadruplicano, si quintuplicano eccetera, quindi è importante partire da subito. Fate questo esperimento, io vi do un'indicazione che potrebbe essere utile anche a questa amministrazione comunale, fate questo passaggio, contattate i veterinari che sono nel territorio, vedete se può fare qualcosa anche a livello mandamentale più che solo San Daniele, e cercare di venire incontro a quelle che sono solo le spese, quelle minime per quanto riguarda l'attività che poi devono svolgere. Io credo che ci sono ancora persone, soprattutto in questo aspetto, che si farebbero in quattro per risolvere il problema. Tutto qua.
Grazie, dottor Pazzini. Concordo con lei nel dire che non dobbiamo farci scappare di mano il problema, e sono per la soluzione di avere di fare un intervento forte, quindi un investimento importante, una tantum all'inizio, però di cercare di farlo, se non riusciamo a farlo coordinati tutti nella collinare o come collinare, quantomeno i comuni, almeno i comuni con termini che hanno la possibilità, quindi noi, Lagogna, probabilmente Maiano, Fadignano, di farlo più o meno insieme, quindi dare una spinta, un investimento importante per cercare di arginare il problema, anche perché dopo la curva evidentemente del costo negli esercizi futuri scende. Però bisogna farlo in maniera, diciamo, coordinata, perché altrimenti noi facciamo una cosa del genere e dopo nel prossimo futuro, invece che scendere, le cose continuano a peggiorare, perché tutto sommato questi animali si muovono, cioè non sanno dov'è il confine evidentemente tra San Daniele e Ragogna, San Daniele e Maiano. Questo è un po' il problema. Comunque è all'attenzione di tutti i sindaci della comunità collinare. Bene, andiamo alla fine, alle comunicazioni del sindaco. Allora approfitto di questo punto per dire un po' come sta andando sulla richiesta che mi ha fatto il consigliere Spitalelli, su come stanno andando i ragionamenti della collinare. Abbiamo avuto un paio di settimane fa un primo incontro informale. Voi sapete, inutile che facciamo un po' il riepilogo della situazione, ci sono pendenti le dimissioni del presidente del CDA, Mirko Daffara, e sono pendenti, ma all'unanimità tutti i sindaci, nel momento in cui lui le ha lette, gli hanno chiesto di ritirarle. Non sono state ancora ritirate, perché il presidente intende o si è reso disponibile a ritirarle solo nel momento in cui gli venisse conferito a lui, evidentemente allo stesso CDA, o meglio ancora ad un nuovo CDA, un mandato forte per riportare la comunità collinare al centro dell'attività amministrativa proprio della collinare. Quindi se avesse il mandato forte di riunificare, la parola sbagliata, l'UTI e la collinare, ma di riportare in collinare i servizi che un tempo faceva, ed evidentemente anche nuovi servizi, se possibile. Tutto questo nel momento in cui la Regione sta ragionando sulla nuova riforma degli enti locali. Dopo questa assemblea ufficiale in cui sono state presentate le dimissioni, di concerto con gli altri sindaci, su invito del presidente dell'assemblea Pirò, un invito informale, evidentemente una telefonata che ha fatto a ciascuno degli altri sindaci, ha riferito che appunto il presidente avrebbe potuto meditare un ritiro delle dimissioni su questo tipo di mandato. Allora abbiamo convenuto di ritrovarci, ci siamo ritrovati 10 giorni fa. 10 giorni fa ci siamo ritrovati per fare informalmente un ragionamento e quindi cercare l'unitarietà dei 15 sindaci, dei 15 comuni che compongono la comunità collinare. 8 di questi sindaci, compreso San Daniele, hanno presentato un documento dove si pone al centro, quindi si invita il Presidente dell'Italia alle dimissioni, e si pone al centro di nuovo la comunità collinare, si chiede che i servizi possano lì tornare, si chiede che, essendo pendente che possa tornare su base volontaria, perché il ragionamento che si fa è questo: che quello che questi 8 comuni o anche altri comuni in giro per la regione hanno contestato alla precedente riforma degli enti locali era la mancanza della volontarietà, e quindi il nocciolo su cui deve esserci l'intesa è proprio la volontarietà, è la volontarietà di stare insieme, che è lo spirito per cui la comunità collinare è nata, e la comunità collinare è sopravvissuta per oltre 50 anni. Il fatto che volontariamente i vari comuni, al di là dell'estrazione partitica, politica, di colore o di sensibilità dalle quali provenivano, hanno sempre trovato la quadra per stare insieme, sono riusciti per tanti anni a votare all'unanimità le delibere in collinare. litigando, confrontandosi magari prima anche in maniera informale oppure anche in maniera formale, però riuscendo a trovare una quadra, perché l'interesse della comunità in generale, quindi di quelle oltre 50.000 persone che abitano i nostri 15 comuni, era predominante. Su questo si intende tornare. Allora, è pendente una domanda di Pagnacco, ad esempio, per entrare nella comunità collinare. Uno dei punti che si suggerisce, che questi otto comuni suggeriscono all'attenzione dell'Assemblea, è che si possa, in tempi brevi, dire a Pagnacco sì, puoi entrare anche tu nella comunità collinare, perché se c'è la volontà di un comune che è fuori dalla nostra comunità collinare di entrare per condividere con altri comuni un percorso, la riteniamo un valore aggiunto. Gli altri 7 comuni non hanno presentato nello stesso incontro informale nessun documento e ci siamo aggiornati al 27, quindi a questo giovedì, e questo giovedì alle 18 avremo un altro incontro informale dei 15 comuni, dove i comuni, diciamo, inutili, che sono questi 7 che non si sono espressi sul documento presentato, porteranno le loro osservazioni. La tendenza guidata da San Daniele è quella di trovare un testo che sia condivisibile. Io ho spinto molto affinché il testo da presentare fosse accettabile, non presentasse argomenti dei quali facilmente potevamo immaginare una opposizione da parte degli altri comuni, perché l'intento di San Daniele, e mio e di diversi altri comuni, e della linea che è passata alla fine, è quello di trovare ciò che ci unisce, non ciò che ha diviso. Adesso vediamo il 27 come intendono rispondere gli altri 7 comuni, se sarà possibile. Certamente si tratta di scegliere una strada in tempi brevi, perché la riforma degli enti locali sta macinando. Ho sentito, se non sbaglio, ero venerdì, sì, a Martignacco, l'assessore Roberti, ad un convegno, un incontro politico, però si parlava di riforma degli enti locali. Ero presente assieme al presidente D'Affara, intervenuto in via autonoma evidentemente, però abbiamo sentito qual è la scaletta un po' dell'assessore per quanto riguarda la riforma. La riforma dovrebbe essere portata a compimento entro maggio-giugno dell'anno che viene. È chiaro che se il mandato al quale si riferiva il presidente D'Affara per poter tornare della partita, e noi riteniamo che sia utile che lui torni della partita perché è una persona con grande esperienza, grande conoscenza, una persona moderata, una persona che ha maturato negli anni le caratteristiche utili per poter interloquire anche con la Regione e riuscire a portare il nostro modello all'attenzione dell'assessore. Per cui la volontà nostra è quella di riuscire ad autodeterminarci. Se nella passata legislatura si è un po' subito, e se quello che lamentano i sindaci è che è stato tutto calato dall'alto, questa volta, se non vogliamo che venga calato dall'alto, dobbiamo muoverci prima, quantomeno iniziare a parlare con una voce unica o comunque con una grande forza alla Regione per dire quello che è la volontà di questi 15 comuni della Collinare, presentare una progettualità. Poi dal punto di vista tecnico, come diceva l'avvocato Spitaleri, è chiaro che ci saranno delle problematiche per capire come tecnicamente la comunità collinare possa diventare un ente locale, quindi cambiare forma, non essere più consorzio. Quindi questo passo qui è un passo successivo. Prima serve la volontà politica dei 15 comuni, speriamo l'unanimità, di voler stare insieme, di voler perseguire quegli obiettivi che vi ho detto. Se facciamo questo, se riusciamo a fare questo, è chiaro che la Regione dovrà per forza ascoltarci e credo anche che potrebbe utilizzare i mesi a venire, anche prima della riforma, per inserire alcune modifiche normative alla legge sugli enti locali, o a quella vecchia o direttamente in quella nuova, affinché il caso virtuoso della comunità collinare possa trovare spazio nel nuovo tipo di ordinamento. Chiaro è che la riforma degli enti locali andrà verso una nuova introduzione, perché è stato molto chiaro, delle province, che poi si chiamino province, che si chiamino enti, generalmente enti di rivasta o cantoni, che siano 4 o 5, che siano solo 3, quello poco importa. Lì ci sarà un livello di ente di area vasta elettivo, questo è fuori ombra di dubbio, e in questo contesto quindi oltre a questo ente dovrà trovare il suo spazio la comunità collinare. Ecco, questo è un po' il punto per quello che riguarda il consorzio. Fra le comunicazioni, quindi vi darò, ma se il capogruppo siamo d'accordo possiamo intervenire, non c'è problema. Siamo molto liberamente, prego. È fuori sacco, ma insomma vale la pena di approfondire.
No, vorrei fare, siccome ci tengo a questo tema, ho vissuto direttamente la collinare, credo anche di averci lavorato molto con passione, con dedizione e credo anche con qualche risultato anche significativo per il territorio. La ringrazio per la comunicazione. Sulla comunicazione io ho due dubbi. Prima di tutto però vorrei confermare la stima nei confronti del presidente D'Affara, che è persona per bene, è persona distinta, è persona che ci mette dedizione nella condizione del CDA. Non è perfetto, come nessuno di noi è perfetto, ma merita, credo, la stima di tutti quanti noi, e credo che la conclusione naturale del suo mandato sia un qualcosa di positivo per tutto il territorio. Ci sono due cose che secondo me meriterebbero una riflessione. La prima, il mandato al CDA. Lei parlava di mandato al CDA. Facendo una chiacchierata col Presidente non avevo colto esattamente questa cosa qua. Avevo colto piuttosto che il Presidente vuole che i sindaci abbiano l'idea chiara su quello che deve essere il futuro della città. Se c'è un mandato al CDA, se c'è una richiesta di mandato al CDA, io farei qualche riflessione. Non parlo qui come presa di posizione di parte, anche perché secondo me sì, l'assetto degli uffici degli enti locali è sicuramente un elemento identitario forte, però c'è anche alla base una ragion d'essere che è altrettanto importante, cioè i servizi che si danno ai cittadini, e quello è il mio faro. Quindi non vorrei fare un discorso partigiano sostenitore di una soluzione piuttosto che l'altra. E quindi, parlando con questo spirito, mi chiedo perché il CDA? Cioè, il CDA è organo tecnico esecutivo della comunità collinare. Avendone fatto parte, insomma, ho visto i meccanismi su come funziona. Certo, anche ha una funzione di rappresentanza esterna, però il luogo della formazione, del dibattito, dell'indirizzo politico è l'assemblea dei sindaci. Cioè, prendano i sindaci in mano il futuro della comunità collinare. Lo prendano nella loro formazione complessiva, lo prendano in una formazione ristretta, lo prendano con delega al loro presidente. Ma io penso che siano i sindaci a dover prendere in mano il destino del loro territorio. Quindi il mio invito è anzitutto a fare una riflessione su questo, così come credo che meriti una riflessione il tema del documento 8. Apprezzo lo spirito sindaco, però insomma, parlando anche con un po' di persone anche fuori da questo consiglio comunale, è evidente che c'è anche una logica di schema presente in questo momento in collinare, che su questa roba qui secondo me è sbagliata. Cioè, c'è un sistema dei blocchi, indubbiamente dei blocchi diciamo di tipo politico-partitico. E quel documento 8 è frutto di quello schema. Secondo me è un errore, lo dico proprio perché penso che San Daniele debba avere un ruolo di collante dei due blocchi. Si è sempre fatto così, ma non perché, come dire, è un esercizio di forza pacata della leadership, quella di creare unità attorno a una realtà importante. Secondo me, su questa situazione, o ci sono documenti e visioni unitarie o non ci dovrebbero essere documenti. Ma non perché,
per visione bolscevica della politica, ma perché ha un senso la cosa se c'è un documento unitario, se no i blocchi ci sono, non serve formalizzarli in un documento, salvo che qualcuno, come dire, voglia far sfoggio di maggior forza rispetto all'uno o all'altro blocco, ma quella è determinata, come dire, dalla democrazia del voto dei cittadini. Quindi, secondo me è una cosa inutile. Quindi la mia visione è che con l'aiuto di San Daniele il documento dovrebbe essere unitario. Un suggerimento, visto che giustamente ricordava la consigliera Zanini, insomma, un po' questo ruolo della minoranza, anche di fare delle proposte, dei suggerimenti, è quella di, e non la vedo sta cosa sinceramente, parlando anche con diversi interlocutori, cioè inserire il futuro della comunità collinare nella visione d'insieme. Perché in passato ci sono state due grosse riforme, quella degli ASTER, la legge Jacob, e quella delle UTI, e come dire, in questa visione di insieme possono piacere o possono non piacere quelle riforme, come dire, la comunità collinare si incastrava nel disegno, perché allora, su richiesta della collinare, la legge sugli ASTER, che sostanzialmente prevedeva delle forme di finanziamento alle forme consorziate dei comuni, si chiese di poter considerare la comunità collinare un ASTER e quindi finanziata. E dopo ci ritorno. Uno dei problemi della comunità collinare storica è che, come dire, vive di, tra virgolette, espedienti nel suo finanziamento, cioè di espedienti, di forme di finanziamento non permanenti. Per questo dicevo anche prima, c'è un po' il conto alla rovescia. Quello fu uno degli strumenti per avere un finanziamento che fu temporaneo. Nella visione d'insieme il consorzio si incastrava e i sindaci della comunità collinare chiesero di poter utilizzare quello strumento. Nella riforma dell'UTI la comunità si incastrava, a mio modo di vedere, senza la pretesa di convincere nessuno, si incastrava benissimo. Tant'è vero che non è vero che non c'è stata consultazione e non c'è stata volontarietà, l'ho vista con i miei occhi, per quello lo dico che non è vero, perché furono i sindaci all'unanimità a chiedere la trasformazione della comunità collinare in UTI, con anche uno scontro forte del comune di Osoppo, che era, come dire, nella visione d'insieme destinato all'ambito gemonese e che in questa fase di concertazione chiese, assieme a tutti i sindaci della collinare, invece di far parte dell'ambito della collinare, dell'UTI collinare, di modo che questa trasformazione fosse possibile. Quindi non è vero che non c'è stata la volontarietà, c'è stata, i sindaci l'hanno chiesto, io sono tra quelli, ma ripeto, non pretendo di convincere nessuno, ero minoranza nella maggioranza, figuriamoci, minoranza nella minoranza ancora di più, io sono sempre stato uno di quelli che al di là degli schemi ha detto guardate, questa cosa si incastra bene perché noi la trasformazione la facciamo con il fabbro, cioè cambiando la targa della comunità collinare, con poi degli elementi tecnici ovviamente da discutere e approfondire. Però questo lo dico non tanto per dire è stato fatto bene, male, c'è stata la volontarietà, c'è stata l'indicazione dei sindaci, ma soprattutto, e questo è l'elemento che voglio sottolineare, come nel caso della riforma Jacob, la collinare si incastrava bene nella visione d'insieme. Quello che chiedo ai sindaci è di capire come incastrare la collinare nella visione d'insieme, perché a differenza di quelle che erano stati gli annunci di riforma precedenti, perlomeno questa è una mia valutazione con tutti i limiti che ha, nella riforma annunciata, poi vedremo come sarà scritta, la collinare non si incastra bene, perché è prevista un'altra cosa, un ente intermedio. Quindi la collinare si ritrova nella situazione pre-Aster, in cui dice sì, voi siete liberi di fare quello che volete, ma, come dire, fate, organizzatevi.
il che non ci dà una soluzione a quello che è uno dei problemi storici della Collinare, cioè i finanziamenti trovati di volta in volta con diversi strumenti. Secondo me lì i sindaci della Collinare devono fare lo sforzo, cioè detto, atteso che questo è il disegno della regione, come si incastra la comunità, la comunità collinare? Se posso, perché ripeto, i due problemi sono questi, ed erano due problemi che temporaneamente con la legge Jacob e sarebbe in maniera definitiva con le leggi sull'UTI avrebbero trovato soluzione. I due grandi problemi della collinare: assenza di finanziamenti permanenti, assenza di un direttore a tempo pieno, perché non ce lo possiamo permettere. È chiaro che se si va a una collaborazione sovracomunale, se c'è una collaborazione sovracomunale a 15, con tanti o pochi servizi, già adesso un direttore a tempo parziale non basta, francamente non basta. E un direttore ovviamente a tempo pieno costa, e quindi deve esserci un finanziamento che sta dietro. Quindi ecco, il mio auspicio è questo, se posso dare due consigli. Uno, non mitizzare il futuro, perché non mitizzare il passato, perché siccome l'ho visto con i miei occhi, questo tema per cui prima era tutto rose e fiori, poi è arrivata la legge Panuntin e tutto si è guastato, non corrisponde, è un po' un mito che viene anche utilizzato a fini politici, più o meno legittimamente, però non corrisponde alla verità. Io quando sono arrivato pre-legge Panuntin in comunità collinare c'era un diffuso orientamento dei sindaci che la comunità collinare andava chiusa. Per cui un po' voglio dire, se vogliamo andare sul succo dei problemi e pensare al futuro dei nostri cittadini, secondo me un po' sto mito va bene per il dialogo politico, ma non va bene per risolvere la cosa. Il secondo consiglio è quello che dicevo, cioè andare a vedere come si vuole incastrare la presenza del Consorzio Comunità Collinare sul disegno d'insieme, perché a leggerlo così com'è adesso, nel disegno d'insieme la comunità collinare non sembra incastrarsi bene.
Altri interventi? No, solo una cosina. Sono i sindaci che prendono in mano il destino della comunità collinare. Chiaramente, come dice lei, in questi che sono le prime avvisaglie di quello che potrebbe essere o quello che sarà la riforma degli enti locali, la comunità collinare bene bene non si incastra. Però abbiamo qualche elemento in più proprio da venerdì, quando Roberti ha fatto questo intervento a Martignacco, poi nell'incontro che ho avuto dopo, il venerdì sera dopo non ne abbiamo parlato, abbiamo parlato su di San Daniele a Quattro Occhi. Però quando ho parlato lì all'incontro pubblico di riforma degli enti locali, ha specificato che ha toccato il tasto della volontarietà, ha specificato come la regione intenderà finanziare, quindi sostenere tutte le forme di condivisione di servizi da parte dei comuni, condivisione volontaria. Quindi lui ha parlato di inversione del ragionamento delle penalizzazioni, cioè chi non entrava in UTI veniva penalizzato con trasferimenti in meno. Adesso lo intende non penalizzare nessuno, ma incentivare chi volontariamente si mette vicino. E qual è il caso migliore se non quello della comunità collinare? Ecco che ci sono degli aspetti tecnici, quindi c'è un aspetto politico importante, e la volontà dei comuni, quindi dei sindaci, di voler stare insieme e condividere un percorso. C'è la necessità di, se è vero che si vuole stare insieme, di mettere insieme dei servizi volontariamente, non tutti, e non tutti obbligatori per tutti, per cui volontariamente c'è chi nel gruppo dei 15 condividerà un certo tipo di servizio, c'è chi non lo farà. Voi dovete immaginare che sono dei comuni piccolini che ad esempio il servizio di ragioneria, se non lo condividono, non lo sostengono. E alcuni che dicono loro che all'interno dei luti hanno trovato anche una condivisione positiva del servizio di ragioneria. Per quanto riguarda San Daniele, se immagino di dover condividere il servizio di ragioneria con qualsiasi altro comune, non è che mi piace molto, non piace molto perché la complessità della nostra struttura richiede di non condividere quel servizio, mentre possiamo dare una mano su tanti altri servizi, ma anche in convenzioni a due. Meglio se riusciamo a farlo in più comuni. Ultimamente abbiamo aperto, assieme ai comuni che fanno parte dal punto di vista politico, diciamo, della convenzione di polizia municipale, abbiamo aperto un ragionamento con i comuni di Flaibano e di Coseano, che sono notoriamente comuni dentro Lutti, e quindi se vogliamo in un blocco differente dal nostro, ma attualmente, ma non è che si ragiona per blocchi, si ragiona sull'opportunità di condividere dei servizi e quindi di dare una mano a chi è più piccolo di noi, perché è il ruolo dei comuni grandi, quello di tendere la mano, anche perché giustamente è così che si interpreta la leadership in maniera pacata, e tendendo prima la mano e poi facendo anche evidentemente da guida e forse spingendo in alcune direzioni di visione. Quindi ecco, la visione politica e il ragionamento politico è senz'altro compito dei sindaci, ma se dopo i servizi vogliamo riportarli in comunità collinare ci vuole anche un consiglio di amministrazione e in particolare un presidente che sappia organizzarli. Il discorso dei finanziamenti o degli incentivi che la regione intende dare a quei comuni che insieme realizzano servizi per i propri cittadini, ecco che viene a supporto del fatto che un direttore si possa mantenere e che probabilmente anzi si possa mantenere meglio di come viene mantenuto oggi. Questo è indiscusso. Poi la qualità dei servizi è quello che riusciamo a dare, che farà la differenza. Per arrivare qui però bisogna andare in regione e dialogare con il legislatore sia dal punto di vista politico, ma contestualmente anche da un punto di vista tecnico. E il tecnico chi è? Certo è il direttore generale, quindi potrebbe essere un botta, ma il tecnico è il presidente del CDA o il CDA che nel momento in cui la regione e i sindaci, quindi le comunità dei comuni, trovano un accordo su quello che deve essere la comunità collinare, la riescono ad attuare. Cioè noi dobbiamo chiedere alla regione di confezionare alcune norme, secondo me, la mia visione, la visione di molti altri sindaci, che possano agevolare questa volontà di stare insieme, se così verrà manifestata da tutti i sindaci. Quindi questo è un dialogo, dobbiamo trovare gli interlocutori per un dialogo. Nel documento di col quale D'Affara e il CDA, i due vicepresidenti, compreso il nostro Rudy Bagatto, sono stati eletti, il mandato che quella volta lei ha richiamato davano i sindaci era proprio di tenere uniti i comuni. Ecco, vede. L'ha richiamato il sindaco Chiarvesio all'ultimo incontro, però la situazione è un po' differente, e per cui non si può ripetere, cioè non si può riportare solo quel mandato lì, perché la situazione è completamente differente e ci troviamo con una comunità collinare che è composta da 15. E quindi non è che ci sono dei blocchi per via di un documento. E c'è un UTI che è composta da 7 comuni. Quindi un ente pubblico che è l'UTI, che ha delle funzioni, che è previsto per legge e che ha 7 comuni, è chiaro che è un sottoinsieme di un insieme più grande, perché non è che la comunità collinare sono gli 8 e invece l'UTI sono i 7. La comunità collinare siamo in 15 e in UTI sono in 7. Certo è, come vi ho detto, che per esempio il servizio di polizia locale, che comunque era un servizio che sarebbe dovuto essere attivato in UTI, non è stato attivato, presumibilmente non verrà mai più attivato, e quindi giustamente San Daniele dialoga, o è stato chiamato a dialogare, da altri comuni più piccoli, e su questo stiamo ragionando. E San Daniele ha fatto da moderatore, perché non erano tutti d'accordo di primo impatto ad accettare Coseano e Flaibano. I due sindaci, gliel'ho detto, lo sanno bene. San Daniele ha mediato, ha fatto ragionare e porteremo in consiglio presto una bozza di delibera per approvare l'allargamento della convenzione in via temporanea, sperimentale, fino, non so, a metà dell'anno prossimo, a luglio dell'anno prossimo, e poi se le cose vanno bene che possa continuare ulteriormente. Per quanto riguarda il documento presentato in collinare, quindi non è un documento di blocco, anche lì San Daniele ha avuto un ruolo importante, l'ho detto prima, ma lo torno a sottolineare, per quanto riguarda togliere tutto quello che poteva essere di ostacolo ad una condivisione. Chiaramente quando ci si incontra informalmente o si perde del tempo e quindi si parla e basta senza arrivare a un dunque, oppure si è molto pratici e si portano dei punti di ragionamento che non sono delle condizioni ma che sono dei punti, dei desiderata dove si deve cercare di trovare condivisione e verificare se c'è una condivisione. E ci si aspetta che qualsiasi altro, se c'è un gruppo meglio, perché abbiamo la facilità che ci sono alla fine i comuni tutti della collinare, ma c'è il sottogruppo di quelli che fanno parte dell'UTI che avranno il loro ragionamento e proporranno un controtesto oppure diranno che cosa è condivisibile, e nel giro di 2-3 incontri sapremo A se c'è la possibilità di convergere, B se non c'è la possibilità di convergere evidentemente bisognerà agire in altra maniera, perché abbiamo un presidente dimissionario, se non si potrà agire in maniera congiunta bisognerà prendere delle decisioni differentemente. La maggioranza, mi spiace, ho maggioranze nuove, maggioranze differenti, però è una situazione che così non è che può rimanere, anche perché il Presidente non la lascia rimanere così. E sarebbe un suicidio, certo, per la comunità collinare aspettare che la riforma vada avanti per i fatti suoi, che nessun tipo di norma preveda delle agevolazioni o degli incentivi particolari, se vogliamo, sulla virtuosità della comunità collinare. E quindi sarebbe un rincorrere dopo. Presumibilmente è meglio lavorare adesso su questo. Ecco tutto qui. Comunque, senz'altro vi aggiornerò ai capigruppo, alla prossima capigruppo che faremo prima del consiglio prossimo, e avremo dei dati, degli spunti più puntuali. Anche se bisogna dire che se seguite un po' i blogger e i social vedete che è, ma è così, vedete che il giorno dopo l'incontro c'è sempre qualcuno che racconta come è andata, e quindi non è che sono posizioni nascoste. Poi giustamente tutti quanti dialoghiamo con i nostri referenti, con i nostri colleghi sindaci o colleghi consiglieri di maggioranza o di minoranza, e quindi le cose vengono avanti. C'è comunque un senso forte di trovare una convergenza, e questo è un dato positivo. Allora permettetemi invece di andare avanti con le comunicazioni brevissime, però adesso dal 26 al 29 settembre avremo la festa dello sport, quindi è un qualcosa che è stato riattivato, c'è stato un grande lavoro dell'assessore Pilosio e del capogruppo Carnelos, assieme anche ad altri consiglieri di maggioranza, ma hanno lavorato molto e hanno coinvolto un alto numero di associazioni sportive per tornare a ripristinare questo evento che era un qualche anno che non si faceva. Il domenica 30 c'è l'inaugurazione della valigia dei sogni al mattino, lì al centro anziani, è un'altra cosa positiva che è venuta a cavallo tra le due amministrazioni, bene o male. Il 2 ottobre c'è il trofeo ciclistico Coppa San Daniele, ed è Coppa Città di San Daniele, un trofeo importante. Crea alcuni disagi alla città perché c'è sempre qualcuno che protesta, però è una manifestazione giovanile importante ed è un fiore all'occhiello per la nostra città, per il ciclismo regionale. Il 4 ottobre avremo un convegno importante al Museo del Territorio sul dono degli organi, e quindi con il professor dottor Peresutti. E quindi sarà molto importante essere presenti, ci saranno anche due testimonianze di nostri concittadini che spiegano un po' qual è il motivo. Tutto questo si incardina sul fatto, come sapete bene, che quando si va a fare la carta d'identità obbligatoriamente in anagrafe adesso fanno a tutti noi una domanda circa le nostre volontà sulla donazione. E a computer, fin tanto che non si risponde a quella domandina, non va avanti la procedura. Quindi se le persone, i nostri concittadini, non sono informati, tendenzialmente di primo impatto per proteggersi dicono di no, e dopo difficilmente tornano, una volta fatta la cartina, tornano su a cambiare idea se hanno l'informazione dopo. Quindi è tutto questo va in un'ottica di informare prima, affinché liberamente, evidentemente, ma chi va a rispondere, a farle la catenità, possa rispondere in piena coscienza e magari approfittare di dire un sì. Il 7 ottobre, in ultimo, ci sarà la festa della solidarietà e per il centro anziani, al centro anziani, evidentemente, avremo tutta una serie di attività durante tutta la giornata. C'è anche la marcia che farà una tappa di ristoro lì al centro anziani. Alle 11:15 inizieremo con la messa, quindi dopo la messa in Duomo, che verrà comunque fatta del Monsignor De Cecco, verrà giù al centro anziani, ci sarà la messa e dovremo avere l'intervento confermato al 90% dell'assessore Leccardi tra le 11:30 e le 13, di maniera che si verrà a trovarci e verrà a rendersi conto anche lui dello stato di avanzamento dei lavori del centro anziani, di dove l'amministrazione precedente assieme all'unanimità, in fondo con il consiglio passato, ha portato la struttura e dove vogliamo portarla noi, immagino e spero tutti assieme, grazie anche al contributo recente della Regione. Un'occasione anche per parlare a quattro occhi con l'assessore di riforma sanitaria. Domani ce la presenterà ai sindaci, o meglio a tutti i sindaci della Regione convocati a Udine, presenteranno ufficialmente le due linee sulle quali stanno ragionando per la riforma sanitaria. Quindi siamo curiosi, anche su questo vi relazionerò o in capigruppo, in consiglio, insomma. Anche perché sembra, e ci auspichiamo tutti da amministratori locali, che sia una fase ancora interlocutoria, per cui decisioni perentorie non siano state ancora prese, ma ci sia la possibilità di poter tifare o spingere per una soluzione piuttosto che un'altra, evidentemente per quella che a noi amministratori locali, a noi sindaci del territorio, sembrerà più consona e più vicina alle esigenze della nostra gente. In particolare penso a Daniele, che ha un ospedale in casa, che è in sofferenza. Altro, avete in cartellina sabato 29 settembre la presentazione del libro di Giulio Savognan e sempre sabato 29 settembre Laura Tomasucci soprano, Alberto Nones pianoforte al Museo del Territorio. Alla Fondazione, Seminario di Studi San Daniele del Friuli, presso la Biblioteca Guarneriana, il 3 ottobre 2018 c'è la cartografia segreta dei collezionisti. Poi ci sarà dal 23/9 al 21/10/2018 l'esposizione a Udine alla Chiesa di Sant'Antonio. Basta, direi che come comunicazione ho detto tutto, se gli assessori mi ricordano c'è qualcosa, no. Bene. Buona serata e ci vediamo presto. Grazie.